Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti. Il nostro appuntamento, siamo alla 291esima trasmissione di Tutto un po'. Parleremo approfonditamente della festa che si svolgerà domani nel territorio del comune di Gualdo Tadino, perché è la festa del patrono, con il premio. Abbiamo già sentito il sindaco, non ci ha rivelato nulla, ma il premio già ormai è stato assegnato e domani vedrà la sua collocazione nella casa del dottor Guido Pennoni. Questo già lo diciamo.
La motivazione?
Beh, la motivazione è perché è un primario di un reparto dell'ospedale di Branca, segue anche le orme del papà, no? Vincenzo.
Credo che sia un premio bendato.
Esatto, hai iniziato con i premi e credo che rimane su quel solco lì, no? di quella linea che avevi già demarcato.
Sì, anche se nessuno ricorda che ha istituito quel premio.
Lo ricordiamo noi ogni volta che siamo qui.
In alcuni giornali è scritto spesso che è stato Rolando Pinacoli. Rolando Pinacoli era sindaco quel periodo, io però ero assessore alla cultura e decisi e poi la giunta fu d'accordo di fare questo premio, perché pensavo che i premi erano dati ai morti, ai vivi non ai morti.
È chiaro, esattamente.
Di solito si dava un premio dopo, ogni tanto, a uno che era già morto per quello, ma è meglio dare ai vivi, perché è uno stimolo sia per la persona sia per coloro che poi naturalmente vedono il premio, sono stimolati a fare bene, a fare meglio, no?
All'inizio era nato un premio un po', diciamo, sottotono, poi piano piano ha preso c'erano i soldi, una volta c'erano i soldi. Quindi era un premio,
mi pare un milione,
era un milione di lire, poi è diventato 1.000 euro, che quindi quasi 2 milioni, no? Adesso è diventato un premio importante, anzi chi lo prende?
Premio simbolico
perché rappresenta la città, e infatti chi prende il premio deve essere dei
quest'idea mi venne perché sai che io avevo interpretato nella commedia di Brunello Troni, povero Brunello Troni, il Beato Angelo.
Esattamente.
E quindi quando ero molto giovane, insomma, eri giovane
e anche molto magrolino.
Anche a me sono magro, ma non è che mi lamento di essere magro. Ricordo che lo ripetemmo parecchie volte, si chiamava recita, a quei tempi
la recita.
E ricordo che io, siccome avevo giocato a pallacanestro, poi non avevo dovuto smettere che non ero alto, quindi non rendevo, ero bravo ma non troppo basso, e quindi mi ero limitato a fare i segnapunti, qualche volta l'arbitro, eccetera. E quando le monache videro che avevo fatto il Betangelo, però pensavano che fosse una persona buona, una persona quasi santa, e mi chiamarono ad allenare la squadra di basket femminile per un paio d'anni, credo, poi li cacciarono per motivi che non sto a spiegare.
Comunque si possono comprendere.
Non per
sessismo,
non per aver attentato alle fanciulle,
per
altri motivi. E comunque forse avevano scelto la persona sbagliata,
certamente, anche perché uscivano dei fiori dalla tua bocca per quello, forse, no? E le suore sentivano tutto.
Ho fatto il Beato Angelo, uno dice
era l'opposto, potevi fare il diavolo invece.
Il diavolo fece poveretto che è morto, Pino Germani, che era un diavolo un po' strano, perché era un diavolo bassetto, grassotello, e quindi faceva ridere più così.
Era simpatico. E io me lo ricordo, arrivava baldanzoso.
Solo che la figura del diavolo deve essere magari uno un po' spaventoso, alto.
I diavoli hanno tutte le forme possibili, immaginare.
Poi avevamo anche Lucia, che abbiamo ospitato qui, che
Lucia
faceva
Cervetti,
l'amore, quindi diceva: vieni con me, vieni l'amore. Dicevo: no, no, no. Avrei dovuto, beh, certo, avrei dovuto dire sì.
Sì, dovremmo ricorreggere quella commedia.
Cambiare la.
Esatto, un santo che cede alle tentazioni.
Questo è più moderno.
È più moderno. Beh, appunto, sarebbe uno scoop incredibile.
No, diciamo, cosa si fa per il Beato Angelo per domani? Cosa,
sì,
si fa?
Cosa si fa? Si fa.
Tu sai più di me perché.
Ci sono tante messe dalle 5 della mattina sino alle 10 della sera, perché è una festa religiosa. Però c'è anche accompagnata anche una parte laica, perché il sindaco ha voluto ripetere l'esperienza dell'anno scorso con la panfara dei bersaglieri, quindi anche quest'anno Altalia, proprio domenica 18, ci sarà questa esibizione dei bersaglieri, e l'ingresso è a offerta appunto per darle a chi ne ha bisogno, queste offerte. Non so se c'è già.
Ci sono anche delle baracconi in piazza? Cioè
No, è soltanto la festa religiosa.
No, perché una volta c'erano quelli che vendevano zucchero filato in piazza.
Una volta era molto più partecipata. Io ho partecipato alla novena che si è chiusa proprio ieri sera, la novena. E beh, devo dire, la chiesa non è che sia pienissima, però diciamo un po' di gente c'è, questo dobbiamo dirlo. Adesso si riempirà in questi due giorni, questa con la serata,
il patrono è molto sentito, questo patrono, perché ne abbiamo due, ma sì, questo è quello per noi del cuore, più importante per noi, no?
Beh, anche perché è vissuto in questa terra, ha fatto una penitenza lunga e quindi.
Poi il miracolo c'è?
Il miracolo, assolutamente sì. Sono andato a vedere via del Biancospino, e ci sono questi bocciolini che sono fioriti. Quindi è un miracolo, un segno della provvidenza. Devo dire che la partecipazione, perché è un po' viene meno, anche perché siamo calati, la città è calata, e quindi anche per quello non ci sono più gualdesi, no? Anche questo potrebbe essere un motivo, magari spiegheremo.
Ma è calata anche la partecipazione religiosa da parte delle persone, quindi.
Sì, appunto, è calata proprio perché viene meno anche, no? Oggi siamo tutti più impegnati, indaffarati, la corsa per far quadrare i bilanci.
Beh,
quindi.
Però quando è stato fatto, festeggiato, qualche era?
L'anno scorso era il settecentenario, vabbè, questa è stata un'occasione unica.
Una bella festa.
Sì, non so se avremo possibilità di rivederla tra 50 anni, non so, ce la mettiamo tutta,
ma
no?
Io fa anche fra 100 anni, penso di poter vedere.
Quindi è stata un'occasione dove ha partecipato tutta la città ai vari festeggiamenti.
Se poi scoprono una pillola per allungare e raddoppiare la vita.
Beh, questo vedremo. Comunque, campare tanto, non so, è la qualità di come si campa, no? Quello è importante, abbiamo sempre ribadito. A quest'oggi avremo il sindaco, perché ci ha promesso che ci dava questi nomi, che già sono stati ormai dati alla stampa, a tutti i mezzi di comunicazione, però volevamo sentire dalla sua voce anche il perché. Che avevamo cercato 15 giorni fa di entrare a capofitto con il sindaco per farci dire anche chi era, come noi abbiamo pensato anche al vescovo, il vescovo che è andato in pensione, Monsignor Domenico Sorrentino, però non ha origini gualdesi, quindi verrà forse dato una targa, perché quest'anno la novità di quest'anno che ho detto è che il premio viene dato in chiesa dopo la messa delle 11:15, se no prima si faceva prima della messa, però sicuramente anche questo è motivo di far partecipare più persone possibile al pontificato.
No, ma se fosse accaduto prima, penso che si può dare una targa alla menzione anche alla nostra eroina Daniela, che ha sventato la truffa.
Ma non è l'unica, no? La prima. Beh, penso che ce ne siano tante che insieme con i carabinieri, se no i latitai dei delinquenti stanno sempre in giro. Invece
molta gente magari non risponde.
Quello sì, però c'è chi si fa prendere e poi si fa aiutare prima dai parenti e poi con l'aiuto dei carabinieri, e ringraziamo l'arma dei carabinieri, perché sempre sono solerte e riesce a così districare questi.
E poi si è saputo della bruciatura di queste macchine?
Diciamo è successo questo problema di queste tre macchine andate sicuramente, e ancora stanno facendo i controlli, ma non credo che sia stata una autocombustione quello.
Quindi non si ha nessun sospetto?
Dopo questo lo sapranno gli inquirenti. Comunque l'autocombustione è difficile che sia stata.
No, anche perché ha benzina, quindi è un po',
sono cose che purtroppo ci lasciano come si dice
paese piccolo come il nostro, fanno rumore,
succedono anche in paesi più piccoli del nostro.
A Carlasco è successo di peggio di Carlasco,
ancora se ne sta parlando, ci sono altre novità, vedremo, noi ne parleremo di Carlasco,
ne parleremo tra un po', che arriveremo qualche ospite,
esatto. Bene, allora adesso facciamo una cosa, ascoltiamoci una bella canzone di questa mattinata e poi sentiremo il sindaco.
Mentre noi dormiamo, che ore sono ad Hong Kong? Me ne voglio andare a perdermi nel mondo. Route 66, fra le tue gambe. WikiLeaks, parole rampante. A Captain Dream, Dio non è più grande. Miami Beach, è bastato un istante. Cercavo l'America, ma poi trovato te nell'Alaska. Col sale, City of God, l'amore è un Rottweiler. New York, New York, non è la Trump Tower. Mi sento Johnny Cash prima di trovare Giuncate. Cercavo l'America, ma poi ho trovato te nell'Alaska, baby.
CRT.
Istituto Superiore Sigismondi Nocera Umbra, due offerte formative di assoluto prestigio. Il liceo delle scienze umane, con psicologia, arte, filosofia, scienze e tre lingue straniere. Un percorso per sviluppare capacità comunicative e linguistiche, grazie a collaborazioni internazionali e percorsi con l'università. L'Istituto Tecnico Industriale Elettrotecnico, per l'innovazione nel settore industriale, con sviluppo di competenze nell'area dell'informatica, dell'elettronica e della robotica, con conseguimento di uno specifico patentino. All'Istituto Sigismondi troverai un ambiente sicuro, didattica con iPad e ampi laboratori anche per realtà virtuale, informatica e robotica. Istituto Sigismondi di Nocera Umbra, una scelta per diventare grandi.
Open Day sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18 gennaio, domenica 1 febbraio dalle 15.30 alle 18.30. Istituto Superiore Sigismondi, via Septembedana, Nocera Umbra. Vivi l'esperienza da studente per un giorno.
Le cose cambiano. Questo un giorno sarà il mio telefono.
Ciao Michelle.
Questa è la mia lavatrice. Rocchetta invece sarà sempre Rocchetta, perché è perfetta così. Super leggera e attiva. Idrata la mia pelle, mi depura e mi fa fare tanta plim plim. Per questo è una grande amica della mia linea. Al futuro del mio benessere e della mia bellezza voglio pensarci adesso. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plim plim.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita. Sei su RT.
Di tutto un po'.
Allora sindaco, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, come va?
Come va per te? Come va?
Va bene, io non mi lamento mai, quindi
Perfetto. Senti sindaco, noi già sappiamo i nomi di chi domani.
Ormai sì, lo sapete.
Lo sa anche lui.
Lo sa il premio, ma tu ci puoi dire le motivazioni, no, di questo premio?
Ma allora, noi avevamo, come vi avevo detto, diverse opzioni. Allora, il premio, devo dire che è stata una scelta molto condivisa e credo che anche le reazioni che sono arrivate in città e non solo testimoni. Il dottor Pennoni è unanimemente riconosciuto come non solo un grande professionista, ma una grande persona che ha delle doti umane importanti, quindi penso che abbiamo fatto una scelta importante e anche giusta.
Sì, lo confermo, perché è stato anche dottore di mia figlia da tanti anni, quindi confermo queste doti.
E poi il centro regionale di fibrosi cistica, il mio direttore, quindi tanti motivi che ci stanno dimostrando che abbiamo fatto la scelta giusta. La menzione speciale, come abbiamo fatto con voi quando vi abbiamo dato il premio, Guardo News è una testata che compie 10 anni, ha dei numeri importanti, è comunque un portale di informazione online che sta dando delle soddisfazioni non solo a chi lo gestisce, ma anche informa, come fate voi, la cittadinanza non solo locale. Quindi abbiamo pensato di dare una menzione per questa ricorrenza, perché sono 10 anni di attività, quindi abbiamo dei riscontri positivi. Poi quando fai una scelta ci sono sempre i due popoli, no? Però mi pare che siano scelte che siano state abbastanza condivise, ecco.
Sì, vabbè, del resto ogni anno premiamo qualcuno, no? Quindi,
Di Gualdo Tadino, ecco, ricordiamo.
Esatto.
Di Gualdo Tadino è importante, perché si vociferava un premio dato al vescovo Monsignor Sorrentino, che no, è in quiescenza, in pratica si arriva in pensione, però non è stato possibile perché non è originario.
Non
di Gualdo
è gualdese,
però credo che qualcosa in comune al vescovo faccia. Da quello che si.
Allora, Monsignor Sorrentino presenterà il suo libro sabato prossimo alle 16.30, il libro sul Cantico delle Creature in sala consiliare. Quindi officerà il pontificale i vespri, perché è ancora amministratore apostolico fino a quando non arriverà formalmente Monsignor Felice Accrocca. Quindi avremo modo di rivederlo ancora abbastanza spesso. E sicuramente non mancherà occasione per un commiato come si deve, ecco.
Cioè, sai se rimarrà in Umbria o tornerà nella sua terra?
Molto probabilmente sì. Certo. Molto probabilmente sì, sì. No, resterà in Umbria. Okay. Molto probabilmente resterà in Umbria.
Senti sindaco, ci sono accaduti due fatti, no, di cui noi abbiamo parlato. Sì. A parte abbiamo parlato della truffa sventata da Daniele Anastasi, no, di quelli che,
sì,
che parlano dei figli che sono avuto un incidente, quindi devono pagare soldi per l'avvocatura, eccetera. E comunque è stata brava, insomma, è stata coraggiosa Daniele Anastasi. Da questo punto di vista, sì. E poi si è successo anche un fatto grave, che sono bruciate 3 macchine. Tu sai per caso se sono arrivati a conoscere gli autori e per quale motivo?
Allora, noi abbiamo ricevuto il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco, le indagini dei carabinieri sono in corso, quindi al momento non abbiamo novità. Siamo come sempre rispettosi del lavoro che faranno le forze dell'ordine, quindi al momento non ho notizie da dare rispetto alle indagini che sono in corso. Ecco,
ma si pensa che sia doloso?
Questo non so dirlo, perché nel verbale dei vigili che abbiamo ricevuto c'è semplicemente scritto che una macchina nella fattispecie è andata completamente a fuoco, e poi il fuoco di questa automobile e ha causato dei danni a altri 2 mezzi, però le cause non sono scritte e credo siano in corso di accertamento da parte dell'autorità.
Voglio spostare un po' diciamo la cosa, perché dopo torneremo a parlare in chiusura sulla festa del patrono, però c'è la regione Umbria che è stata commissariata per quanto riguarda la scuola. Tu sei presidente della provincia, è vero, è un argomento che tocca più la regione, però come diciamo capo della provincia e soprattutto la provincia ha le scuole, si posiziona la provincia da un punto di vista politico di questo ridimensionamento scolastico anche dell'Umbria, questo commissariamento dell'Umbria?
Ma allora, sul dimensionamento scolastico le province hanno delle competenze specifiche, tant'è vero che noi abbiamo fatto di concerto con i comuni interessati, che sono Foligno in un caso e Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo nell'altro, 2 dimensionamenti quest'anno che la regione ha accolto e ha approvato, ma il governo ne pretendeva 4, e i dimensionamenti si fanno, quantomeno fino ad oggi così è stato fatto, di concerto con le istituzioni locali, quindi con i comuni. Cioè, se i comuni non deliberano, le province non possono fare le scelte, e di converso le regioni nemmeno. Quindi cosa è successo nel nostro caso? Che la provincia di Perugia ha fatto 2 dimensionamenti, la provincia di Concordati. La provincia di Terni non ne ha fatto nessuno, quindi in regione Umbria, rispetto ai 4 richiesti dal governo, ne sono stati fatti 2. Ma questo cosa significa? Significa che non c'erano le condizioni per farli, se no i comuni le avrebbero fatte. E quindi il governo ha deciso di commissariare 4 regioni che non hanno rispettato quelli che erano i numeri imposti dal governo. Ma noi nel nostro caso erano 4, ma nel caso dell'Emilia erano 12, nel caso della Sardegna idem, e sono tutte regioni che hanno morfologia territoriale, soprattutto nelle aree interne, complessa. Quindi queste regioni non è che ne hanno fatto una questione di carattere politico, hanno detto la scuola è un presidio, e quindi se andiamo a penalizzare le aree più montane o interne diventa complicato reggerlo. Ora è vero che non si chiudono gli istituti, ma se si riducono le autonomie, molto probabilmente a lungo andare, col calo delle nascite e quant'altro, molto probabilmente si arriverà prima o poi anche alla chiusura degli istituti. Quindi io condivido la battaglia non politica, la battaglia difesa della scuola pubblica, che deve essere un patrimonio di tutti e che non può essere ridotta a una tabella numerica, perché noi abbiamo fatto dei dimensionamenti, tra l'altro con comuni di centrodestra nella provincia di Perugia, l'abbiamo fatto in tranquillità, confrontandoci, perché abbiamo riorganizzato meglio le scuole in quel territorio, ma l'abbiamo fatto di concerto. Adesso il commissario, che è il nuovo tra l'altro presidente dell'ufficio scolastico regionale, dovrà scegliere a suo insindacabile giudizio quali due autonomie tagliare in Regione Umbria, e capite che questa è un'accetta sulla quale nessuno potrà fare nulla. Non mi sembra un grande metodo tutto qui.
Sicuramente c'è anche il rischio che questi borghi, no, dove le scuole vengono chiuse, possano, diciamo, essere più povere da un punto di vista di demografico, di persone.
Ma allora noi ci abbiamo un esempio sul nostro territorio, no? Perché noi l'anno scorso abbiamo fatto un dimensionamento su questo territorio e il nostro istituto comprensivo adesso ha con sé anche i plessi di Casa Castalda, ma la scuola di Casa Castalda è rimasta aperta. Non è che abbiamo chiuso la scuola di Casa Castalda, solo che c'è un preside che prima non c'era, perché c'era una reggente, una reggenza. Quindi ora la scuola di Casa Castalda ha un preside, così come quelle di Valfabbrica, che sono state accorpate con Perugia, hanno un preside che prima non avevano. Ma questa è una cosa diversa.
Certo, abbiamo dato
una dirigenza scolastica vera e non una reggenza. Queste cose si fanno di concerto con i territori,
non dall'alto, chiaro. Certo.
Esatto. Le regioni non hanno fatto opposizione, mi pare, quindi no?
Le regioni hanno fatto tutte e quattro, sia ricorso al TAR che al Presidente della Repubblica, perché ripeto, le cose si fanno coinvolgendo i territori, coinvolgendo le scuole. Cosa che abbiamo fatto per quanto riguarda la provincia di Perugia, nei due casi che vi ho detto, nei mesi di luglio ed agosto noi abbiamo incontrato i sindaci, i dirigenti scolastici, i sindacati, abbiamo cercato di costruire una proposta che in quel caso è stata una proposta condivisa. Dove queste condizioni non ci sono state, non abbiamo dimensionato perché c'erano motivi oggettivi per non farlo.
Va bene, sindaco, dobbiamo chiudere perché ormai
volevo sapere un'altra cosa.
Non chiudere adesso, no?
No, volevo sapere.
Siamo per chiudere, ma abbiamo ancora qualche domanda.
Un'altra cosa, perché credo che ci sia, non so se c'è già stato un incontro sempre a Roma, al Ministero, con per la questione dei, diciamo, dei comuni montani con Calderoli, che era stato spostato.
Sì, al momento non ci sono novità.
Okay. Non ci sono novità, quindi ancora tutto tace. Diciamo, è un po' parallela a questa delle scuole, cioè in pratica vogliono un po' far, non so, togliere,
ridurre
questa autonomia,
i comuni montani, privilegiando le Alpi rispetto agli Appennini, ma sempre monti sono.
Certo, sindaco, dobbiamo chiudere perché abbiamo fatto già una lunga chiacchiera, però un'ultima domanda volevo farti per dirci velocemente cosa bolle in pentola e cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni, prossime settimane.
Ma la prossima settimana, lunedì 19, avremo questo incontro che io spero e anzi auspico, ne sono certo che sarà quello definitivo, per chiudere sul progetto il recupero della Rocchetta, per poi passare alla fase autorizzativa. Quindi lunedì 19 alle 15 ci sarà questo incontro che è nell'auspicio volontà di tutti di farlo diventare quello l'ultimo rispetto alla fase progettuale, per poi passare alla fase autorizzativa.
Vogliamo chiudere con la festa patronale, perché non c'è soltanto la parte religiosa ma c'è anche la parte laica, perché ritornano fuochi d'artificio, ma soprattutto c'è il concerto voluto fortemente dal sindaco Massimiliano Presciutti della fanfara Reggianini, mi sembra, nei Bersaglieri.
Sì, nei Bersaglieri, sì. Beh, i fuochi d'artificio oramai penso che diventeranno una tradizione consolidata. Abbiamo iniziato col centenario, chiudono la novena e le celebrazioni religiose, poi la sera alle 21, quindi giovedì 15 alle 21, domani sera ci sarà questo spettacolo, concerto di beneficenza, il cui ricavato andrà a finanziare questa associazione, l'ASVIS, che si occupa di sostenere i bambini e le famiglie in difficoltà in Africa e nelle zone di guerra, quindi sicuramente una buona causa.
E il concerto si farà al teatro o in piazza?
Teatro Thalia, al teatro Thalia alle 21.
Al teatro. Bene, allora sindaco, buona festa, che sarai protagonista con questa sera la consegna dell'olio, no, in basilica, e poi domani una novità, mi sembra che sia una novità, non so se è vero questo, che il premio viene dato dopo il pontificare delle 11:15
in chiesa. Abbiamo deciso di unire le due cose perché ovviamente essendo un premio dedicato al patrono la premiazione la facciamo alla fine della messa e quindi restiamo tutti in chiesa e facciamo la premiazione.
Ecco, facciamo gli auguri allora intanto però a tutti gli angeli, no? Quelli che si chiamano Angelo, sì, beato Angelo.
Esatto.
Mia moglie vuole gli auguri, ma si chiama Angela, che non c'entra niente. No,
anche mia mamma.
Anche la mamma, quindi no, l'augurio è esteso a tutti. Buon lavoro, buona festa e a risentirci la settimana prossima.
Grazie, grazie sindaco,
grazie,
buona giornata.
Grazie a voi, grazie a voi.
Di tutto un po'.
Allora, siamo in conclusione, volevo dire alcune cose, ma le dirò la prossima settimana.
No, le direi la prossima settimana perché di tempo non ce n'è tantissimo. E abbiamo sentito il sindaco, l'impegno, soprattutto ecco il problema della scuola che coinvolge tutta la regione, vedremo se ci sarà un accordo oppure se taglieranno, ridimensioneranno ancora le scuole accorpandole con le altre, insomma sarebbe veramente una disdetta, soprattutto per quei borghi, io penso chi abita ecco in montagna, no, borghi un po' più sperduti dove
sì, anche la perché poi dopo bisogna istituire servizi efficienti per poter la cosa è abbastanza complicata
assolutamente, quindi vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni. Noi siamo sempre qui vigili, c'è la festa, Carletto, tu sei stato l'ideatore di questo premio che è iniziato nel 92, quindi facendo i conti siamo nel 2026, è bello diciamo adulto, no, questo premio, sono 34 anni.
Io francamente non pensavo che avesse questo successo e che potesse continuare negli anni così, invece è stata molto apprezzato, si vede.
Sì, ricordiamo che il premio che hai istituito proprio quando eri assessore riguarda solo una persona che ha di Gualdo Tadino. Ha origini gualdesi, perlomeno, quantomeno, no? Questo è importante sottolinearlo. Quindi domani ci sarà questa premiazione e quindi un augurio ai premiati perché possano ancora scrivere pagine di questa terra.
Credo che il dottor Pennoni, come dicevo prima, credo che meriti questo premio perché è una persona veramente impagabile. E so che insomma si comporta molto bene non solo con i pazienti,
diciamo che ha avuto anche un insegnamento dal papà Vincenzo,
padre,
no?
Io ho avuto dei rapporti con il padre che è una bravissima persona, perché quando era assessore il padre organizzava degli incontri con i vari medici, quindi abbiamo collaborato con lui, quindi è una persona che anche si dava da fare anche al di fuori della stretta professione, no? Quindi,
certamente.
E il figlio insomma ha ripreso questa eredità, diciamo così.
In questo caso si può dire tale padre, tale figlio.
Sì,
no?
Una persona veramente impagabile.
Perché non tutti i figli.
Credo
poi
che in molti casi non faccia neanche. Non chieda neanche niente, quindi una persona veramente in gamba, insomma, credo che il premio fosse meritato. Ecco.
Assolutamente, quindi complimenti ancora, e noi siamo qui per appunto fare un po' di cronaca come abbiamo sempre fatto e cercare.
No, io dicevo, siccome io ho fatto il beato angelo, se qualche donna volesse venire a baciarlo,
questo adesso chiedi troppo. Tra l'altro quest'anno la confraternita insieme alla chiesa distribuiranno il pane sotto la cenere come si faceva una volta nella messa delle 6 del mattino.
Si è preso anche un paio di patate sotto la cenere che sono buonissime.
Quindi c'è anche questo ritorno alla tradizione.
No, è una cosa bella che il beato angelo è così ricordato e così amato dalla popolazione, questo veramente è una cosa che dura ormai centinaia di anni, quindi
e poi sono oltre 700 anni, quindi
no, questa è una cosa molto bella, quindi
assolutamente oggi diciamo in quest'anno sono 701 e speriamo che appunto
festeggeremo l'ottocentesimo, no?
Noi anche il 750esimo.
Tu ci sei, no?
Sì, speriamo di essere soprattutto presenti. Presenti con anche con la mente, oltre che con il fisico.
No, vi salutiamo, vogliamo soltanto anticiparvi che nelle prossime settimane, se riusciamo, speriamo di poter parlare con la Chiara.
Siamo con l'azienda Rocchetta, perché Rocchetta, come ci ha dato notizia il sindaco lunedì 19, ci sarà questo incontro per dare il via ai lavori, quindi ecco, le parti si sono finalmente messe d'accordo.
Sentiremo anche la Rocchetta, i tempi eventualmente, come si muovono, come intendono muoversi, eccetera eccetera, quindi
sentiremo questa, perché da un po' che non sentiamo.
E se ci saranno novità per quanto riguarda, anche di cui abbiamo parlato tra l'altro, il diritto di Carrasco, noi cerchiamo di intervistare qualche personaggio che anche è presente spesso in televisione per avere ragguagli sulle ultime notizie.
Benissimo, okay? Grazie.
Va bene, vi ringraziamo dell'ascolto, a tutti una buona giornata e un buon lavoro.
A presto.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Un'unica grande emozione.
Emozione tutta da vivere.
Sei su RT.
Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta.
L'estate di RT
stuzzica la tua voglia di musica.
Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Di qualità. Da noi si sente.
Da noi si sente.
Sei su RT.
Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Ah. Danzala la vita tua, al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Ah. Danzala la vita tua, al ritmo del tempo che va. Rivila la tua allegria, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non ti pentire mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà. Che fortuna chi se ne va. La prima vela, stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va, cogli la prima vela. La prima vela,
RT.
Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Here with me, it's like a dream. Let
Sono le 11:05.
RT.
GRT. Giornale Radio. Bentrovati dalla redazione.
La cronaca in primo piano: è morta all'età di 76 anni Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'istruzione durante il governo Gentiloni. Nata a Treviglio nel 1949, ha iniziato nel sindacato diventando una figura di primo piano della CGIL. Nel 2012 Fedeli è stata anche vicepresidente di Federconsumatori. Sempre in prima fila nelle battaglie femministe, dedicò parte significativa del suo impegno pubblico alle tematiche dei diritti delle donne e della parità di genere.
La procura di Padova ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persone in merito alla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Campo San Piero a Padova che studiava giurisprudenza a Bologna e di cui si sono perse le tracce dal 7 gennaio. Mentre le sue ricerche continueranno almeno fino a venerdì in zona Parco dei Colli Euganei, nessuna ombra sul presente della studentessa appare all'orizzonte delle indagini. Accertamenti oltre che sui tabulati telefonici anche su chi ha operato per chiudere il sito e la pagina Facebook di Annabella.
Al via la missione in Asia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier è in volo per l'Oman, prima tappa del viaggio che la porterà domani in Giappone, mentre venerdì avrà un incontro bilaterale con la Prima Ministra Sane Takaichi e in Corea del Sud, dove vedrà il 19 gennaio il Presidente Lee. Nel paese del Golfo, per la Premier, è in programma un incontro bilaterale con il Sultano Hatayim bin Tariq alla residenza reale al Baraka Palace.
Gli esteri: con la complessa situazione in Iran, l'organizzazione per i diritti umani Hrana, con sede negli Stati Uniti, ha dichiarato di aver verificato la morte di 2571 persone dall'inizio delle proteste nel paese. L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite ha intanto inviato una lettera al segretario generale dell'ONU in cui accusa America e Israele di avere una responsabilità legale diretta e innegabile per la morte di civili innocenti, in particolare giovani.
Il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato, solo lievemente più freddo del 2023 e di 0,13 gradi centigradi più freddo del 2024. L'anno più caldo mai registrato lo ha reso noto oggi Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. Gli ultimi 11 anni sono stati più caldi. Le temperature globali degli ultimi 3 anni sono state in media superiori di oltre 1,5 gradi rispetto al livello preindustriale 1850-1900. È la prima volta che un periodo di 3 anni supera il limite di 1,5 gradi.
Tra i tedofori dei giochi di Milano Cortina c'è anche Massimiliano Allegri. L'allenatore del Milan ha portato la fiamma olimpica nella tappa di Borgomanero in provincia di Novara per una distanza di 200 metri, proprio come tutti gli altri tedofori. Un paese a metà tra Torino e Milano, le due città in cui Allegri ha trascorso gli anni sportivamente più importanti fin qui della sua carriera tra Juventus e Milan. L'allenatore, sorridente e felice di vivere questa esperienza, è partito alle 9:24 ed è stato accompagnato lungo il tragitto dall'affetto di tanti tifosi.
Ed è tutto, a più tardi.
RT.
GRT, giornale radio. Bentrovati dalla redazione.
La procura di Padova ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona in merito alla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Campo San Piero in provincia di Padova che studiava giurisprudenza a Bologna e di cui si sono perse le tracce dal 7 gennaio. Nessuna ombra sul presente della studentessa appare all'orizzonte delle indagini. Accertamenti, oltre che sui tabulati telefonici, anche su chi ha operato per chiudere il sito e la pagina Facebook di Annabella.
Due fermi per la morte di Franca Ludwig, 52enne tedesca, trovata priva di vita su un sentiero di montagna nel comune di San Gaudenzio a Firenze il 2 luglio scorso. I carabinieri hanno eseguito il fermo del compagno della vittima, 53 anni, e di un'amica, 66 anni, per omicidio volontario. I due, per l'accusa, avrebbero organizzato il delitto per incassare il premio delle assicurazioni di circa 1 milione intestate alla donna. Dopo averla tramortita con uno psicofarmaco, l'avrebbero portata sul sentiero e uccisa col pendola alla testa con un masso.
È morta all'età di 76 anni Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'istruzione durante il governo Gentiloni. Nata a Treviglio nel 1949, ha iniziato nel sindacato diventando una figura di primo piano della CGIL. Nel 2012 Fedeli è stata anche vicepresidente di Federconsumatori. Sempre in prima fila nelle battaglie femministe, dedicò parte significativa del suo impegno pubblico alle tematiche dei diritti delle donne e della parità di genere.
L'economia sulla base base dei dati Istat, tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari hanno registrato un più 24,9%, superiore di quasi 8 punti rispetto all'indice generale dei prezzi al consumo, pari al 17,3%. È l'allarme lanciato dall'antitrust, che ha avviato un'indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata, anche prendendo spunto dalla netta divaricazione che si è determinata negli ultimi anni tra l'inflazione generale e l'inflazione dei generi alimentari. L'autorità sottolinea il forte squilibrio per gli agricoltori rispetto alle catene della grande distribuzione.
Gli esteri: la Danimarca rafforzerà la sua presenza militare in Groenlandia dopo le critiche degli Stati Uniti sui suoi investimenti nella difesa del territorio. Lo ha affermato il ministro della difesa del paese, che ha poi sottolineato: continueremo a rafforzare la nostra presenza militare in Groenlandia, ma ci concentreremo anche maggiormente all'interno della NATO su più esercitazioni e una maggiore presenza nell'Artico.
Il tennis in campo sulla Rod Laver Arena di Melbourne, tanti big ma anche giocatori amatoriali per il Million Dollar One Point Slam, il torneo esibizione che mette in palio un montepremi da $1 milione australiani. Yannick Sinner sbaglia il servizio, eliminato agli ottavi da un dilettante, Jordan Smith.
Questa era l'ultima notizia, più tardi.
RT. GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
In primo piano gli esteri. L'organizzazione per i diritti umani RANA, con sede negli Stati Uniti, ha dichiarato di aver verificato la morte di 2.571 persone dall'inizio delle proteste in Iran. L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite ha intanto inviato una lettera al segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, in cui accusa America e Israele di avere una responsabilità legale diretta e innegabile per la morte di civili innocenti. Teheran avrebbe poi comunicato ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Turchia che le basi americane in quei paesi saranno attaccate se gli Stati Uniti prenderanno di mira la Repubblica Islamica.
Al via la missione in Asia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la Premier in volo per l'Oman, prima tappa del viaggio che la porterà domani in Giappone, dove venerdì avrà un incontro bilaterale con la Prima Ministra Sane Taichi, e poi in Corea del Sud, dove vedrà il 19 gennaio il Presidente Lee. Nel Paese del Golfo, per la Premier in programma un incontro bilaterale con il sultano Etkam bin Tariq alla residenza reale al Barak Palace.
È morta all'età di 76 anni Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'istruzione durante il governo Gentiloni. Nata a Treviglio nel 1949, ha iniziato nel sindacato diventando una figura di primo piano della CGIL. Nel 2012 Fedeli è stata anche vicepresidente di Federconsumatori. Sempre in prima fila nelle battaglie femministe, dedicò parte significativa del suo impegno pubblico alle tematiche dei diritti delle donne e della parità di genere.
La procura di Padova ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona in merito alla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Campo San Piero a Padova, di cui si sono perse le tracce il 7 gennaio. Mentre le sue ricerche continueranno almeno fino a venerdì, nessun'ombra sul presente della studentessa appare all'orizzonte delle indagini. Accertamenti oltre che sui tabulati telefonici, anche su chi ha operato per chiudere il sito e la pagina Facebook di Annabella.
Economia: sulla base dei dati Istat, tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari hanno registrato un più 24,9%, superiore di quasi 8 punti rispetto all'indice generale dei prezzi al consumo. È l'allarme lanciato dall'antitrust, che ha avviato un'indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata, anche prendendo spunto dalla netta divaricazione che si è determinata negli ultimi anni tra l'inflazione generale e quella dei generi alimentari. Il Codacons commenta: l'antitrust ha accolto le nostre denunce e ha deciso di vederci chiaro. Considerata la spesa media annuale delle famiglie per la voce alimentari e bevande analcoliche, gli aumenti dei prezzi del comparto equivalgono ad una stangata.
Il tennis in chiusura clamoroso sulla Rod Laver Arena di Melbourne, dove a portarsi a casa il milione di dollari australiani è il dilettante Jordan Smith, che agli ottavi del Million One Point Slam aveva eliminato Yannick Sinner, fuori anche Alcaraz contro la greca Sakkari.
Ed è tutto, a più tardi.
RT. GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione. A Washington si tiene oggi il vertice sulla Groenlandia accanto al segretario di Stato americano Marco Rubio. Al tavolo del negoziato siede anche il vicepresidente statunitense J.D. Vance, che ospita la Casa Bianca al faccia a faccia con la ministra degli esteri groenlandese, l'omologo danese. I delicati colloqui arrivano dopo la spaccatura che si è aperta in seguito alle parole del presidente Trump, che su Truth rimarca che gli USA hanno bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale. La NATO dovrebbe spianarci la strada affinché succeda. Se non la prendiamo noi, lo faranno Russia o Cina, e questo non può accadere, ha detto Trump.
Proteste in Iran. Non c'è stata alcuna convocazione mirata dell'ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei. Lo conferma l'ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Saburi. L'ambasciatore d'Italia e quelli di altri tre paesi non sono stati convocati separatamente e l'incontro non era riservato esclusivamente agli ambasciatori di questi quattro paesi, spiega il diplomatico alla DN Kronos. Il Ministero degli Esteri dell'Iran, aggiunge, ha inviato gli ambasciatori residenti a Teheran a partecipare ad una riunione per ricevere spiegazioni sugli sviluppi recenti.
Proseguono le indagini sulla strage di Capodanno Canna e Montana, in cui 40 persone hanno perso la vita e 116 sono rimaste ferite durante una festa nel locale con Stella Sean. Jessica Maric, proprietaria insieme al marito Jacques Moretti del posto in cui è scoppiato l'incendio, non andrà ai domiciliari. Per lei il tribunale di garanzia di Sion ha disposto l'obbligo di firma, il divieto di lasciare la Svizzera col ritiro del passaporto e il versamento di una cauzione ancora da definire. Resta in carcere invece il marito per il concreto pericolo di fuga. Intanto il governo italiano ha formalizzato l'intenzione di costituirsi parte civile.
È attesa per oggi pomeriggio la sentenza del processo con rito abbreviato che vede Chiara Ferragni imputata insieme ad altre due persone per truffa aggravata per i casi del Pandoro e delle uova di Pasqua. Il giudice di Milano Mannucci Pacini, dopo le repliche dei legali di parte civile e delle difese, è entrato in camera di consiglio. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il PM Cristian Barilli hanno chiesto per l'imprenditrice digitale, che si è sempre dichiarata innocente, una condanna a 1 anno e 8 mesi senza attenuanti.
È morta oggi a 76 anni Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'istruzione durante il governo Gentiloni. Nata a Treviglio nel 49, ha iniziato il suo percorso nel sindacato diventando una figura di primo piano della CGIL, dove ha ricoperto incarichi di vertice fino a essere segretaria generale della Filtea CGIL, la categoria dei lavoratori del tessile e dell'abbigliamento. Nel 2016 è stata nominata ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ha vissuto con passione il suo impegno politico e ricordo della premier Meloni.
Lo sport, il tennis. Yannick Sinner battuto da un dilettante alla Rod Laver Arena di Melbourne. È successo al Million Dollar One Point Slam, torneo esibizione che anticipa gli Australian Open. A sorpresa l'azzurro è stato eliminato agli ottavi da Jordan Smith, tennista dilettante che ha anche clamorosamente vinto la finale e $1 milione australiani contro Garland. Il campione azzurro ha sbagliato la battuta e ha dato il punto all'avversario. Fuori anche Carlos Alcaraz, eliminato da Maria Saccari.
Per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Proteste in Iran. La TV dei dissidenti iraniani, con sede a Londra, riporta che le forze di sicurezza emborghese e i membri delle guardie rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira le case delle famiglie delle persone uccise durante le proteste nella parte orientale di Teheran. Le forze hanno effettuato incursioni intimidatorie sparando e saccheggiando le case. Secondo Iran International, i Pasdaran hanno ordinato alle famiglie di raccogliere i corpi delle vittime prima dell'alba e di effettuare le sepolture in modo rapido e privato. Intanto il paese è al sesto giorno di blackout di internet imposto dal regime per reprimere le proteste di massa antigovernative.
A Washington si tiene oggi il vertice sulla Groenlandia. Accanto al segretario di Stato americano Marco Rubio, al tavolo del negoziato siede anche il vicepresidente statunitense J.D. Vance, che ospita alla Casa Bianca il faccia a faccia con la ministra degli esteri groenlandese e l'omologo danese. I delicati colloqui arrivano dopo la spaccatura che si è aperta in seguito alle parole del presidente Trump, che su Truth ha rimarcato che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale. La NATO dovrebbe spianare la strada affinché succeda. Se non la prendiamo noi, lo faranno Russia o Cina, e questo non può accadere, così il presidente americano.
La tragedia di Canna e Montana: uno dei 12 ragazzi rimasti feriti ricoverati al Niguarda di Milano è stato trasferito al policlinico nelle scorse ore. Il giovane non è tra quelli con una maggiore superficie corporea ustionata, ma una grave insufficienza respiratoria, come spiegato in una nota dall'assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. Intanto i familiari dei ragazzi deceduti nella tragedia in Svizzera saranno ricevuti domani in udienza da Papa Leone.
C'è un secondo arresto nell'inchiesta sull'omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barista di origini moldave trovato senza vita nelle campagne di Malcontenta nel comune di Mira la mattina del 31 dicembre scorso. I carabinieri del nucleo di Venezia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne accusato di aver partecipato al delitto in concorso. Il provvedimento arriva a pochi giorni dal fermo di Riccardo Salvagno, agente della polizia locale veneziana di 40 anni, ritenuto l'autore dell'omicidio.
La procura di Padova ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona in merito alla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 29enne di Campo San Piero che studiava a Bologna e di cui si sono perse le tracce dal 7 gennaio. A Bologna intanto continuano i riscontri dei carabinieri veneti che hanno potuto contare nello scambio di informazioni con carabinieri agenti della Digos, della questura locale.
Lo sport, il calcio. Dopo il pareggio in extremis sul campo della Fiorentina, il Milan sarà impegnato domani sul campo del Como per il recupero della 16ª giornata. Sfida delicatissima per mantenere la scia dell'Inter. In conferenza stampa ha parlato Max Allegri, non solo della partita, ma anche della sua esperienza da tedoforo per Milano Cortina. Sentiamolo.
Stamattina è stata una bellissima esperienza, soprattutto c'era un sacco di gente e comunque lo sport è una cosa meravigliosa perché all'interno dello sport ci sono regole, c'è disciplina e è una cosa molto importante per la crescita dei ragazzi.
Per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Donald Trump continua a intensificare la pressione su Danimarca e Groenlandia in vista dell'incontro tra il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e le delegazioni di Copenaghen e Nuuk. Trump ha rilanciato un recente rapporto dell'intelligence danese secondo cui Russia, Cina e Stati Uniti hanno interessi divergenti nell'Artico, ma tutte e tre le potenze cercano di svolgere un ruolo più ampio nella regione. Il documento segnala che la crescente competizione tra grandi potenze dell'Artico ha portato una significativa attenzione internazionale sulla regione, anche per il crescente interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia.
Gli Stati Uniti intanto stanno ritirando del personale dalle principali basi in Medio Oriente come misura precauzionale, considerate le elevate tensioni nella regione. Fino a 4.200 euro per riavere il corpo dei propri cari su cui piangere, invece la richiesta shock dei Pashdaran ai familiari delle vittime. Secondo fonti provenienti dall'Iran, in particolare dall'area di Kermanshah, a nord-ovest del paese, particolarmente colpita dalla repressione iraniana in queste ore, le guardie della rivoluzione iraniana stanno chiedendo cifre da capogiro ai familiari delle vittime dei cortei.
La premier Giorgia Meloni è partita per l'Oman, prima tappa del viaggio che la porterà successivamente in Giappone e Corea del Sud. Meloni sarà impegnata in colloqui istituzionali e discussioni per approfondire la cooperazione tra Italia e Oman, soprattutto su economia, investimenti, innovazione e sicurezza regionale. La visita rientra in una missione diplomatica più ampia di Meloni in Asia, che punta a rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia attraverso alleanze strategiche e relazioni economiche con paesi chiave nella regione.
Proseguono le indagini sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, in cui 40 persone hanno perso la vita e 116 sono rimaste ferite durante una festa nel locale Constellazione. Jessica Maric, proprietaria insieme al marito Jacques Moretti del posto in cui è scoppiato l'incendio, non andrà ai domiciliari. Per lei il Tribunale di Garanzia di Siona ha disposto l'obbligo di firma, il divieto di lasciare la Svizzera con il ritiro del passaporto e il versamento di una cauzione ancora da definire. Resta in carcere invece il marito per il concreto pericolo di fuga. Intanto il governo italiano hanno formalizzato l'intenzione di costituirsi parte civile.
C'è un secondo arresto nell'inchiesta sull'omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barista di origini moldave trovato senza vita nelle campagne di Malcontenta nel comune di Mira la mattina del 31 dicembre scorso. I carabinieri del nucleo di Venezia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne accusato di aver partecipato al delitto in concorso. Il provvedimento arriva pochi giorni dal fermo di Riccardo Salvagno, agente della polizia locale veneziana di 40 anni, ritenuto autore dell'omicidio.
Calcio è ufficiale, Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Dopo l'accordo trovato nelle scorse settimane, la società viola ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham a partire dal prossimo 4 febbraio. Paratici dunque concluderà il mercato invernale con gli Spurs per poi far ritorno in Italia e cominciare la nuova avventura.
Era questa l'ultima notizia, più tardi.
GRT, giornale radio.
Un saluto dalla redazione.
Chiara Ferragni è stata prosciolta al termine del processo abbreviato con al centro i casi del Pandoro e delle uova di Pasqua. L'ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata insieme ad altre due persone per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il PM Cristian Barilli avevano chiesto per l'imprenditrice digitale una condanna a 1 anno e 8 mesi senza attenuanti. Ringrazio tutti i miei avvocati e i miei follower, ha detto Ferragni dopo la sentenza.
Donald Trump continua ad intensificare la pressione su Danimarca e Groenlandia in vista dell'incontro tra il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e le delegazioni di Copenaghen e Nuuk. Trump ha rilanciato un recente rapporto dell'intelligence danese secondo cui Russia, Cina e Stati Uniti hanno interessi divergenti nell'Artico, ma tutte e tre le potenze cercano di svolgere un ruolo più ampio nella regione. Il documento segnala che la crescente competizione tra grandi potenze nell'Artico ha portato una significativa attenzione internazionale sulla regione, anche per il crescente interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia.
Proteste in Iran, la TV dei dissidenti iraniani con sede a Londra riporta che le forze di sicurezza emborghese e i membri delle guardie rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira le case delle famiglie delle persone uccise durante le proteste. Le forze hanno effettuato incursioni intimidatorie sparando e saccheggiando le case. Secondo Iran International, i Pasdaran hanno ordinato alle famiglie di raccogliere i corpi delle vittime prima dell'alba e di effettuare le sepolture in modo rapido e privato.
La Commissione europea si appresta a sospendere temporaneamente i dazi in vigore su alcuni fertilizzanti, una delle condizioni poste dall'Italia per dare via libera all'accordo commerciale tra l'Unione europea e il Mercosur. Lo dice un portavoce dell'esecutivo europeo. Riconoscendo pienamente il senso di urgenza nel settore agricolo, afferma, la Commissione europea sta lavorando al seguito della riunione straordinaria dei ministri dell'agricoltura dell'UE del 7 gennaio, anche per quanto riguarda l'approccio in due fasi per i fertilizzanti.
L'hanno lasciato in gravissime condizioni davanti all'ospedale di Magenta, dove è morto poco dopo. È deceduto così un uomo di 37 anni che questa mattina era stato trovato con una ferita al petto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo si era introdotto per rubare in un appartamento in provincia di Varese, ma sarebbe stato colpito dal padrone di casa con un coltello. Anche il proprietario della casa, colpito a calci e pugni, sarebbe rimasto ferito e si troverebbe adesso in ospedale.
Rivoluzione a Roma, dove da domani parte la zona 30 nel centro storico. All'interno della ZTL è stata firmata infatti la determina del comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. Dopo il posizionamento dei cartelli di segnalazione ai varchi, come sottolinea il Campidoglio, il limite di velocità sarà di 30 km orari. La nuova misura varrà anche sulle principali arterie. L'obiettivo sono 1000 strade nella capitale.
Per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
L'integrità territoriale della Danimarca e l'autodeterminazione dei groenlandesi devono essere protette, lo ha dichiarato il ministro danese Lars Rasmussen prima del vertice di oggi a Washington. Il regno di Danimarca e l'alleato con cui gli Stati Uniti hanno avuto il rapporto diplomatico più lungo e ininterrotto, ha scritto inoltre il ministro sul suo profilo Facebook. Intanto la Danimarca starebbe inviando equipaggiamento militare e truppe avanzate in Groenlandia, che a sua volta si sta preparando a ricevere forze più consistenti dall'esercito danese e da altre forze di difesa.
In migliaia hanno partecipato a Teheran ai funerali di oltre 100 membri delle forze di sicurezza e di altri cosiddetti martiri uccisi durante le manifestazioni contro il governo in Iran. Nelle immagini diffuse dalla TV di Stato si vedono migliaia di persone in corteo, molte bandiere della Repubblica Islamica e le bare avvolte dai vessilli nazionali. Nei video diffusi sui social media invece si vede una folla di iraniani in lutto in un obitorio di Teheran al grido di morte a Khamenei. L'Iran ha promesso processi rapidi per i sospettati arrestati durante le proteste.
In Venezuela, una settimana dopo che il presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez annunciasse il rilascio di un numero significativo di prigionieri politici, nelle ultime ore sono stati liberati 11 giornalisti e operatori dei media dalle carceri del paese. Altri 24 sono ancora detenuti. Il sindacato ha ribadito che tutti questi arresti non erano legati ad attività criminali comprovate, ma piuttosto alla pratica del giornalismo indipendente, alla diffusione di opinioni critiche o all'attivismo politico dei giornalisti.
Il Canton Vallese ha deciso di vietare l'utilizzo di dispositivi pirotecnici in locali pubblici al chiuso dopo la tragedia di Capodanno a Cramontana, dove un incendio scoppiato all'interno del bar Le Constellazioni ha causato la morte di almeno 40 persone, tra cui 6 italiani. Lo riporta l'emittente RTS, spiegando anche che il cantone ha deciso di provvedere a risarcimenti urgenti nei confronti delle vittime. Intanto Jessica Maric, proprietaria insieme al marito Jacques Moretti del locale in cui è scoppiato l'incendio, non andrà ai domiciliari. Per lei il tribunale di garanzia di Sion ha disposto l'obbligo di firma, il divieto di lasciare la Svizzera e il versamento di una cauzione.
Chiara Ferragni è stata prosciolta al termine del processo abbreviato con al centro i casi del Pandoro e delle uova di Pasqua. Incubo finito per l'influencer che era imputata insieme ad altre 2 persone per truffa aggravata e relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. Sentiamola all'uscita dal tribunale.
È finito l'incubo che durava 2 anni. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento, perché sono stati ai bagnituri, e grazie a ai miei avvocati e a tutte le persone che veramente hanno sempre creduto in me.
Calcio, la Serie A torna in campo per i recuperi della 16ª giornata di campionato. Conte, squalificato, fa diversi cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro l'Inter. Dal primo minuto Buongiorno, Lango, Olivera e Mazzocchi al posto di Juan Jesus, Elmas, Spinazzola e Buchema. Di Lorenzo gioca nei 3 di difesa, davanti sempre Højlund. Rivoluzione nel Parma, dove c'è Cutrone in attacco, con Ondrej alle sue spalle. Alle 20.45 Inter-Lecce.
Era questa l'ultima notizia, più tardi.
RT.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
2 funzionari europei hanno affermato che un intervento militare statunitense in Iran pare probabile e per uno dei 2 potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore. Lo scrive l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. Iran ha avvertito i paesi vicini che colpirà le basi statunitensi come rappresaglia per eventuali attacchi da parte di Washington. La situazione dunque rimane critica e resta da monitorare.
L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ha annunciato intanto in un post su X che oggi viene avviata la fase 2 del piano in 20 punti per porre fine al conflitto di Gaza. La fase 2 del piano del presidente americano, ricorda Witkoff, istituisce un'amministrazione palestinese tecnocratica transitoria a Gaza, il Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza, e avvia la completa smilitarizzazione e ricostruzione di Gaza, anzitutto con il disarmo di tutto il personale non autorizzato.
Caso Annun era lui il capo della cellula italiana di Hamas. A renderlo noto è stato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, intervenuto alla Camera per illustrare gli sviluppi dell'inchiesta sull'imam. L'attività investigativa è stata avviata su impulso della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Al termine delle indagini preliminari sono stati eseguiti provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di 9 persone accusate di associazione con finalità di terrorismo anche di carattere internazionale.
È giallo sulla scomparsa della 22enne Annabella Martinelli, mentre la Procura di Padova ha aperto un'indagine per sequestro di persona contro ignoti. Della studentessa di Bologna, residente nel Padovano, non si hanno più notizie dalla serata del 7 gennaio. Nel frattempo la questura ha diffuso le foto degli ultimi avvistamenti.
Pandoro Gate, Chiara Ferragni è stata prosciolta al termine del processo abbreviato con al centro i casi del Pandoro e delle uova di Pasqua. Incubo finito per l'influencer che era imputata insieme ad altre 2 persone per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il PM Christian Barilli avevano chiesto per l'imprenditrice digitale una condanna a 1 anno e 8 mesi senza attenuanti.
Calcio, la Serie A torna in campo per i recuperi della 16ª giornata. Dopo Napoli-Parma toccherà Inter e Lecce. Chibu è pronto a giocare con Acerbi al centro della difesa, Barelli in mezzo con Sucic e Mkhitaryan ai lati. In avanti è favorito Turam su Esposito insieme a Bonny. Out Çalhanoğlu, risentimento al soleo sinistro e almeno 20 giorni di stop. Di Francesco potrebbe scegliere Stulic in attacco con Pierotti, Gandelman e Sottil alle spalle. Squalificati Banda e Gaspar.
Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
RT.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione. Vanno avanti da settimane le proteste contro il caro vita che hanno portato nelle piazze di tutto l'Iran centinaia di migliaia di persone. Nella serata di martedì le autorità governative sono arrivate ad ammettere la morte di oltre 2.500 persone. Per la TV dei dissidenti le vittime però supererebbero le 12.000 persone. Intanto alla notizia dello stop delle uccisioni di manifestanti e le esecuzioni degli arrestati, Donald Trump ha annunciato di osservare la situazione situazione. Nonostante ciò, resta alta la tensione tra il governo iraniano e quello degli Stati Uniti. Stop intanto tutti i voli. È durato circa 50 minuti a Washington il vertice sulla Groenlandia. Con Trump siamo in disaccordo, ma continueremo a parlare, ha detto il ministro degli esteri danese Rasmussen in conferenza stampa. La ministra degli esteri groenlandese ha ribadito invece di non voler essere controllata dagli USA. Dal canto suo, secondo il ministro danese, l'acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti è assolutamente non necessaria, sottolineando però che per la Danimarca quella con Washington è una relazione diplomatica più duratura che con qualsiasi altro alleato. Leslie Rodriguez annuncia una svolta in Venezuela, annunciando in diretta TV una nuova era politica che permette la divergenza e le differenze ideologiche. Parole che segnano un nuovo passo nel tentativo del regime di sopravvivere a se stesso, accompagnato da importanti concessioni sul fronte economico e su quello dei diritti umani. Rodriguez ha avuto una lunga telefonata con Trump, primo contatto noto tra i due leader dopo l'arresto di Nicolas Maduro. Ripresa intanto a pieno ritmo la vendita di petrolio, mentre sono stati liberati 400 detenuti politici. Italia e Giappone condividono principi normativi istituzionali che permettono di agire insieme sulla scena globale per difendere un ordine internazionale libero. Lo scrivono in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera e sul Nikkei Giorgia Meloni e la prima ministra giapponese Sanae Takaichi in occasione della visita della premier italiana a Tokyo. Italia e Giappone, scrivono, sono determinati a costruire un futuro di sicurezza, pace, prosperità e stabilità. Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse nel processo abbreviato a Milano che la vedeva imputata per truffa aggravata per i noti casi del Pandoro e delle uova di Pasqua. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. L'aggiunto Eugenio Fusco e il PM Christian Barilli avevano chiesto una condanna a un anno e 8 mesi senza attenuanti. Calcio, accenno di fuga per l'Inter che a San Siro batte 1-0 il Lecce nel recupero della 16ª giornata e complice il pareggio del Napoli contro il Parma va proprio più 6 dagli azzurri. Decisivo il gol di Pio Esposito entrato nella ripresa. Il tennis inizierà contro Ugo Gaston la difesa del titolo di Jannik Sinner agli Australian Open. È l'esito del sorteggio del primo slam dell'anno. Musetti invece all'esordio sfiderà il belga Collignon. In campo anche gli azzurri Sonego, Berrettini, Cobolli, Nardi, Darderi, Arnaldi e Bellucci. È tutto, a più tardi.
RT
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Gli Stati Uniti sono pronti ad attaccare l'Iran dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli Ayatollah per la feroce repressione delle proteste. Secondo la Reuters, Trump avrebbe deciso di intervenire. Parlando dallo studio Vale, il presidente americano ha precisato di essere stato informato che Teheran ha fermato il massacro e non c'è nessun piano di esecuzioni. Spero sia vero, ha detto il tycoon ammettendo di osservare la situazione. La Farnesina intanto invita gli italiani a lasciare il paese, mentre il Regno Unito chiude l'ambasciata a Teheran, riaperto lo spazio aereo sull'Iran.
È durato circa 50 minuti a Washington il vertice sulla Groenlandia. Con Trump siamo in disaccordo, ma continueremo a parlare, ha detto il ministro degli esteri danese Rasmussen in conferenza stampa. Intanto soldati francesi parteciperanno ad una missione militare in Groenlandia insieme ad altre nazioni europee. Svezia e Germania avevano già annunciato che avrebbero inviato personale militare sull'isola artica nell'ambito di una missione di ricognizione in vista di possibili contributi militari a sostegno della Danimarca nel garantire la sicurezza nella regione.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che sarà dichiarato lo stato d'emergenza nel settore energetico dopo i continui raid russi che lasciano senza luce e riscaldamento migliaia di persone. Sarà istituito un quartier generale di coordinamento permanente per affrontare la situazione nella città di Kiev, affermato dopo aver tenuto una riunione sul tema. Intanto, in un'intervista esclusiva alla Reuters, Trump ha affermato che Putin è pronto a fare un accordo sull'Ucraina, mentre Zelensky sarebbe invece più restio.
Italia e Giappone condividono normativi istituzionali che permettono di agire insieme sulla scena globale per difendere un ordine internazionale libero. Lo scrivono in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera e sul Nikkei Giorgia Meloni e la prima ministra giapponese Sanae Takaichi in occasione della visita della premier italiana a Tokyo. Italia e Giappone scrivono sono, sono determinati a costruire un futuro di sicurezza, pace, prosperità e stabilità.
La cronaca: proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa nel nulla da ormai 6 giorni. La donna è stata vista per l'ultima volta ad Anguillara a Sabazia, in provincia di Roma. Un allontanamento che fa temere il peggio e per cui il marito è ora indagato per omicidio. La giornata di ieri sono riprese le ricerche con una motovedetta e subacquei per scandagliare il fondale nei pressi del molo del lago di Bracciano.
E la tennis: inizierà contro Gaston la difesa del titolo di Jannik Sinner agli Australian Open. È l'esito del sorteggio del primo slam dell'anno che vedeva il tennista azzurro testa di serie numero 2. Un cammino che nasconde qualche insidia per Sinner, che al terzo turno potrebbe incrociare João Fonseca. Nei quarti, uno tra Shelton e Rude, in semifinale uno tra Djokovic e Musetti. E la Carrarino, che all'esordio sfiderà il belga Collignon, è inserito nella parte bassa del tabellone. Anche per lui un potenziale cammino insidioso già dal secondo turno, con il possibile derby contro Lorenzo Sonego. Sarà un primo turno spettacolare invece per Matteo Berrettini, che esordirà contro il numero 6 del seeding, Alex De Minoa. Covolli e Nardi attendono un qualificato. Dardari affronterà Garin, mentre Arnaldi e Bellucci sfideranno Rublev e Rud.
Per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
La Danimarca non è riuscita a far cambiare posizione agli Stati Uniti sulla Groenlandia, lo ha ammesso apertamente il ministro degli esteri danese Lars Rasmussen al termine dell'incontro all'Eisenhower Building di Washington col vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. È chiaro che il presidente americano ha questo desiderio di conquistare la Groenlandia e noi abbiamo chiarito in modo inequivocabile che ciò non è nel nostro interesse, ha dichiarato Rasmussen, ribadendo che qualsiasi ipotesi di acquisizione inaccettabile e contraria al rispetto dell'integrità territoriale dell'isola. Il confronto è stato definito franco ma costruttivo, pur confermando che le posizioni restano lontane.
L'Iran ha riaperto il suo spazio aereo dopo una chiusura di quasi 5 ore, che ha costretto le compagnie aeree a cancellare, modificare le rotte o ritardare alcuni voli. Intanto gli Stati Uniti restano vigili e sarebbero pronti ad attaccare l'Iran. Dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli Ayatollah per la feroce repressione delle proteste, secondo la Reuters, Trump avrebbe deciso di intervenire. Parlando dallo studio Valle, il presidente americano ha precisato comunque di essere stato informato che Teheran ha fermato il massacro e non c'è nessun piano di esecuzioni.
Trump intanto incontrerà oggi alla Casa Bianca la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado. A meno di 2 settimane dall'azione contro Maduro da parte delle forze statunitensi, Trump ospiterà dunque la vincitrice del premio Nobel per la pace. Il presidente americano però ha già messo in dubbio la sua credibilità come leader del Venezuela e ha sollevato dubbi sul suo dichiarato impegno a sostenere la democrazia del paese. L'incontro arriva dopo che Trump e i suoi principali consiglieri hanno manifestato la volontà di collaborare col presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Intanto è stato appena reso noto che è stato anche liberato Luigi Gasparin dal Venezuela.
Con la cronaca siamo in Italia. Un uomo di 37 anni è morto dopo essere stato lasciato da sconosciuti davanti all'ospedale di Magenta in provincia di Milano con una profonda ferita d'arma da taglio al petto. L'uomo si era introdotto con un complice per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo ed è stato colpito dal padrone di casa con un coltello. Anche il padrone di casa colpito a calci e pugni è ferito ed è in ospedale. Delle indagini si occupano i carabinieri di Varese e la procura di Busto Arsizio.
Rivoluzione a Roma, dove da oggi le vie del centro storico saranno a zona 30. È stata infatti firmata la determina del comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. Da oggi il limite di velocità sarà di 30 km orari anche sulle principali arterie come Corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo. Oltre alla zona ZTL Centro Storico, altre 1000 strade di Roma saranno portate 30 km orari per aumentare la sicurezza stradale.
Il calcio: l'Inter fatica ma alla fine riesce ad abbattere il muro del Lecce e vincere il recupero della 16ª giornata. Una vittoria fondamentale visto anche il pareggio del Napoli contro il Parma al Maradona e in attesa del Milan impegnato oggi nella difficile sfida di Como. La sfida di San Siro dei Nerazzurri è stata decisa dalla rete di Pio Esposito, che ha parlato così a fine gara.
Sicuramente il più importante, perché porta 3 punti importanti, come hai detto tu, in una partita chiusa, in una partita sofferta, ma ci sta, perché in un campionato, in una stagione così lunga, è normale che ci siano anche partite più complicate da sbloccare, e sono contento che mi sono sbloccato anch'io in campionato qua a San Siro. E
per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Dopo le liberazioni di Alberto Trentini e Mario Burlò, in Venezuela ha rilasciato un altro italiano, Luigi Gasperin. L'ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando che il nostro connazionale ora è nella sede dell'ambasciata a Caracas. Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto dello scorso anno a Maturin.
Gli Stati Uniti sono pronti ad attaccare l'Iran dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli Ayatollah per la feroce repressione delle proteste. Secondo la Reuters, Trump avrebbe deciso di intervenire. Parlando dallo studio Vale, il presidente americano ha precisato comunque di essere stato informato che Teheran ha fermato il massacro e non c'è nessun piano di esecuzioni. La Farnesina intanto invita gli italiani a lasciare il paese. La preoccupazione è sempre per i cittadini italiani, ha detto il ministro Tajani.
Dobbiamo preoccuparci innanzitutto, in un momento di così grande tensione, della sicurezza degli italiani, che è quello che facciamo sempre. Qualsiasi crisi internazionale ci sia, sia legata alla vicenda politica, sia legata a tragedie come a Cremona, la prima preoccupazione è il cittadino italiano.
La Danimarca non è riuscita a far cambiare posizione agli Stati Uniti sulla Groenlandia, lo ha ammesso il ministro degli esteri danese Rasmussen al termine dell'incontro a Washington col vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. È chiaro che il presidente americano ha questo desiderio di conquistare la Groenlandia e noi abbiamo chiarito in modo inequivocabile che ciò non è nel nostro interesse, ha dichiarato Rasmussen, ribadendo che qualsiasi ipotesi di acquisizione è inaccettabile e contraria al rispetto dell'integrità territoriale dell'isola.
Proseguono le indagini sulla tragedia di Cremona e tra i molti documenti sequestrati dalla polizia del canton vallese per l'incendio di Capodanno, forse manca il più importante. Non si trova quello con la documentazione amministrativa della 2015 sulla ristrutturazione del locale, in cui sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Intanto si è aperto il capitolo dei risarcimenti. Il primo passo l'ha fatto il cantone del Vallese, deliberando un primo aiuto di emergenza di 10.000 franchi per le famiglie coinvolte, le stesse che almeno per la parte italiana incontrano oggi prima Papa Leone e poi rappresentanti del governo a Palazzo Chigi.
Controlli straordinari alla stazione Termini di Roma, dove nel corso di una maxi operazione la Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro 6 milioni di articoli tra bigiotteria e capi di abbigliamento esposti alla vendita, risultati contraffatti. L'attività, si legge in una nota delle Fiamme Gialle, è stata svolta nel corso di 3 distinti interventi.
Lo sport: Jannik Sinner sfiderà il francese Gaston nel suo esordio agli Australian Open 2026. Per Sinner, inserito nella parte bassa del tabellone, ipotesi scontro con la promessa brasiliana Joao Fonseca al terzo turno. Per il numero 5 del ranking, Lorenzo Musetti, al primo turno ci sarà invece il belga Collignon. In caso di vittoria, il tennista toscano potrebbe incontrare al secondo turno Lorenzo Sonego, che esordirà a sua volta contro lo spagnolo Taberner. Tra le donne, Jasmine Paolini esordirà contro una tennista proveniente dalle qualificazioni, ma ai quarti potrebbe incrociare la bielorussa Rina Sabalenka, numero 1 del mondo.
Per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Luigi Gasperin, il primo italiano dato per rilasciato dopo il decreto di Rodriguez, ma di fatto ancora in attesa dell'applicazione dell'ordinanza di scarcerazione, è finalmente uscito di prigione. A dare la notizia è stato il ministro degli esteri Antonio Tajani, con un post pubblicato su Social X. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas, spiega il ministro. Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto 2025 a Maturin. È provato ma in condizioni stabili, dice la Farnesina in una nota annunciando che Gasperin vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturin, dove si trova la sua azienda.
Donald Trump vorrebbe che l'azione militare in Iran fosse rapida e decisiva e che non portasse ad una guerra che si prolungasse per settimane o mesi. Lo hanno dichiarato alla NBC News un funzionario statunitense, una fonte vicina alla Casa Bianca e due persone sono informate delle discussioni riferendo di quanto Trump ha detto al suo team per la sicurezza nazionale. Se fa qualcosa vuole che sia definitiva, ha riferito una delle persone informate dei fatti. I consiglieri di Trump però non sono stati finora in grado di garantirgli che il regime di Teheran crollerebbe rapidamente dopo un attacco militare americano.
La guerra in Ucraina, la Russia ha colpito con un drone un parco giochi nel centro della città di Leopoli, lo ha riferito il governatore Maxim Kozinski. Secondo le informazioni preliminari non sono state segnalate vittime, ha affermato in un post su Telegram. Intanto il presidente Zelensky ha annunciato che sarà dichiarato lo stato d'emergenza nel settore energetico, dove continui raid russi che lasciano senza luce e riscaldamento migliaia di persone.
Prosegue la missione in Asia della premier Giorgia Meloni, che oggi compie 49 anni. Dopo la visita di Stato in Oman, la Meloni è atterrata a Tokyo, dove domani è in programma un incontro bilaterale con la premier nipponica Sanae Takaichi, prima donna nella storia del paese del sollevante a guidare il governo. Per Meloni questa è la terza visita istituzionale in Giappone. Si celebrano i 160 anni di relazioni diplomatiche tra i due stati. Spazio anche agli affari. Sabato 17 gennaio incontrerà i vertici delle principali aziende giapponesi.
L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al cosiddetto decreto transizione 5.0 con 156 sì, 115 no e 4 astenuti. Il provvedimento, tra le altre cose, cambia il Golden Power. Tra i criteri per esercitare i poteri speciali entra ufficialmente la sicurezza economica e finanziaria. Inoltre, per il settore finanziario servirà prima il parere delle autorità europee competenti in materia. La seconda novità subordina temporalmente l'attivazione dei poteri speciali per banche e assicurazioni al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi alle autorità europee.
Un astronauta che si era ammalato sulla Stazione Spaziale Internazionale è rientrato sulla Terra insieme ad altri tre membri dell'equipaggio, concludendo la missione con oltre un mese di anticipo nella prima evacuazione medica mai effettuata dalla NASA. La capsula di SpaceX è ammarrata nel cuore della notte nell'Oceano Pacifico al largo di San Diego. Si è trattato di una conclusione inattesa per una missione iniziata ad agosto che ha lasciato il laboratorio orbitante con a bordo un solo astronauta statunitense e due cosmonauti russi.
Era questa l'ultima notizia, più tardi.
RT.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Dopo le liberazioni di Alberto Trentini e Mario Burlò, il Venezuela ha rilasciato un altro nostro connazionale, Luigi Gasperin. L'ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando che ora è nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas. Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto dello scorso anno a Maturin, dove avrebbe espresso il desiderio di tornare per seguire la sua azienda.
Donald Trump intanto incontrerà oggi alla Casa Bianca la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado. A meno di due settimane dall'azione contro Maduro da parte delle forze statunitensi, Trump ospiterà dunque la vincitrice del premio Nobel per la pace. Il presidente americano ha però già messo in dubbio la sua credibilità come leader del Venezuela. L'incontro arriva dopo che Trump e i suoi principali consiglieri hanno manifestato la volontà di collaborare con il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez.
Tra Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti non c'è alcuna intesa sul futuro dell'isola nell'Artico e il vertice di Washington non ha portato nuovi sviluppi. Trump insiste per prenderne il controllo per motivi di sicurezza nazionale prima che lo facciano, dice Russia o Cina. Intanto, come annunciato dal presidente francese Macron, da Parigi è arrivato in Groenlandia un contingente di militari per partecipare all'operazione Arctic Endurance, raggiungendo così un gruppo di soldati svedesi nell'ambito di esercitazioni in coordinamento con Copenaghen.
La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai carabinieri. Per i giudici europei lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c'era l'assoluta necessità di mantenere Magherini in quelle condizioni di restrizione fisica. Nella sentenza la Corte non è entrata nel merito né della responsabilità dei carabinieri né della loro assoluzione al termine del procedimento che si è avuto in Italia.
Perquisizioni da parte della Guardia di Finanza sono in corso all'interno della sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'autorità Pasquale Stanzione e gli altri membri. Peculato e corruzione, reati ipotizzati. L'inchiesta avrà avrebbe preso il via da una serie di servizi televisivi della trasmissione Rai Report condotta da Sigfrido Ranucci.
Lo sport, dopo il sorteggio che lo vedrà sfidare il francese Gaston al debutto, Jannik Sinner è protagonista agli Australian Open per la riconsegna simbolica del trofeo conquistato lo scorso anno. È fantastico essere tornato qui e spero in un grande evento, le parole di Sinner, che ha poi parlato del suo coach Darren Cahill. È bello poter condividere almeno un'altra stagione con lui, ha detto il numero 2 del mondo.
Per il momento è tutto, a più tardi.
RT
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Perquisizioni sono state avviate questa mattina nella sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco a seguito dei servizi di Report. Sequestrati telefoni cellulari e computer per acquisire elementi utili all'indagine. Il presidente dell'autorità Pasquale Stanzione risulta indagato insieme agli altri membri dell'autorità per peculato e corruzione. Il fascicolo sarebbe stato aperto sulle spese di rappresentanza dei componenti dell'Authority.
Un incendio si è sviluppato nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto nel giro di pochi minuti parte dell'archivio diagnostica, interessando anche gli spazi dove in quel momento il personale sanitario stava effettuando esami e visite a decine di pazienti. Nessun ferito o intossicato, i pazienti sono stati tutti evacuati e 30 vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno provvedendo alle operazioni di bonifica.
Dopo Alberto Trentini e Mario Burlò, il Venezuela ha rilasciato anche Luigi Gasperin. L'ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando che ora è nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas. Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto dello scorso anno a Maturin. Intanto Donald Trump incontrerà oggi alla Casa Bianca la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado. A meno di 2 settimane dall'azione contro Maduro da parte delle forze statunitensi, Trump ospiterà dunque la vincitrice del premio Nobel per la pace.
Il presidente francese Macron ha convocato per questa mattina all'Eliseo una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza Nazionale per discutere della situazione in Groenlandia e delle manifestazioni in Iran. La riunione arriva mentre i primi 15 soldati francesi sono arrivati proprio in Groenlandia, in un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti sul controllo del territorio artico. Intanto la Spagna al momento non ha escluso la partecipazione alla missione militare europea in Groenlandia.
Migranti e gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 26% nel 2025, secondo i dati consolidati diffusi da Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Si tratta di meno della metà del totale registrato nel 2023, del livello più basso dal 2021. Il Mediterraneo centrale è rimasto la rotta migratoria più attiva verso l'UE. Tra gennaio e dicembre sono stati rilevati oltre 66.328 arrivi, un dato stabile rispetto allo stesso periodo del 2024.
Il calcio, si chiudono oggi i recuperi della 16ª giornata di Serie A con Verona-Bologna e Como-Milan. Gara complicata per i rossoneri che sfidano il Ariano in trasferta con l'obiettivo di rimanere nella scia dell'Inter che ieri ha battuto il Lecce a San Siro. Le parole di Massimiliano Allegri.
Il Como sta facendo un ottimo lavoro, Fabregas sta facendo un ottimo lavoro perché comunque ha dei buoni giocatori. È un Como, chiamiamolo sbarazzino, perché comunque pressa molto, gioca molto bene perché ha giocatori di buona qualità tecnica, quindi c'è solo da fare i complimenti per quello che sta facendo. Per quanto riguarda il Milan, non bisogna andare laggiù e fare dei punti.
È tutto, al prossimo appuntamento.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti. Thank you.
Buongiorno, benvenuti. Il nostro appuntamento, siamo alla 291esima trasmissione di Tutto un po'. Parleremo approfonditamente della festa che si svolgerà domani nel territorio del comune di Gualdo Tadino, perché è la festa del patrono, con il premio. Abbiamo già sentito il sindaco, non ci ha rivelato nulla, ma il premio già ormai è stato assegnato e domani vedrà la sua collocazione nella casa del dottor Guido Pennoni. Questo già lo diciamo.
La motivazione?
Beh, la motivazione è perché è un primario di un reparto dell'ospedale di Branca, segue anche le orme del papà, no? Vincenzo.
Credo che sia un premio.
Sì, tu hai iniziato con i premi e credo che rimane su quel solco lì, no? di quella linea che avevi già demarcato.
Sì, anche se nessuno ricorda che ha istituito quel premio.
Ricordiamo noi ogni volta che siamo qui.
In alcuni giornali è scritto spesso che è stato Rolando Pinacoli. Rolando Pinacoli era sindaco quel periodo. Io però ero assessore alla cultura e decisi, e poi la giunta fu d'accordo di fare questo premio, perché pensavo che i premi erano dati ai morti, ai vivi non ai morti.
È chiaro, esattamente.
Di solito si dava un premio ogni tanto a uno che era già morto, per quello, ma è meglio dare ai vivi, perché è uno stimolo sia per la persona sia per coloro che poi naturalmente vedono il premio, sono stimolati a fare bene, a fare meglio, no?
All'inizio era nato un premio un po', diciamo, sottotono, poi piano piano ha preso c'erano i soldi, una volta c'erano i soldi. Quindi era un premio,
mi pare un milione,
era un milione di lire, poi è diventato 1.000 euro, che quindi quasi 2 milioni, no? Adesso è diventato un premio importante, anzi chi lo prende?
Un premio simbolico
perché rappresenta la città, e infatti chi prende il premio deve essere dei
Che quest'idea mi venne perché tu sai che io avevo interpretato nella commedia di Brunello Troni, povero Brunello Troni, il Beato Angelo.
Esattamente.
E quindi quando ero molto giovane, insomma. Non ricordo quanti anni, 22, 23.
Eri giovane e anche molto magrolino.
Beh sì, anche a me sono magro, ma non è che mi lamento di essere magro. Ricordo che lo ripetemmo parecchie volte, si chiamava recita, a quei tempi
la recita.
E ricordo che io, siccome avevo giocato a pallacanestro, poi non avevo dovuto smettere che non ero alto, quindi non rendevo, ero bravo ma non troppo basso, e quindi mi ero limitato a fare i segnapunti, qualche volta l'arbitro, eccetera. E quando le monache videro che avevo fatto il Betangelo, però pensavano che fosse una persona buona, una persona quasi santa, e mi chiamarono ad allenare la squadra di basket femminile per un paio d'anni, credo, poi li cacciarono per motivi che non so spiegare.
Comunque si possono comprendere.
Non per
sessismo,
non per aver attentato alle fanciulle,
per
altri motivi. E comunque forse avevano scelto la persona sbagliata,
certamente, anche perché uscivano dei fiori dalla tua bocca, per quello forse, no? E le suore sentivano tutto.
Ho fatto il Beato Angelo, uno dice
era l'opposto, potevi fare il diavolo invece.
Il diavolo fece poveretto, che è morto. Pippo Germani,
esatto,
che era un diavolo un po' strano, perché era un diavolo bassetto con la sottello e quindi faceva ridere più così,
era simpatico. E io me lo ricordo, arrivava baldanzoso,
solo che la figura del diavolo deve essere magari uno un po' spaventoso, alto, no?
I diavoli hanno tutte le forme possibili, immaginare.
Poi avevamo anche Lucia, che abbiamo ospitato qui, che Lucia faceva Cervetti, l'amore, diceva vieni con me, vieni l'amore, dicevo no, avrei dovuto dire sì.
Sì, dovremmo ricorreggere.
Avrei dovuto cambiare
quella commedia.
Cambiare la.
Esatto, un santo che cede alle tentazioni.
Questo è più moderno.
È più moderno, sarebbe uno scoop incredibile.
No, diciamo, cosa si fa per il Beato Angelo per domani? Cosa si fa?
Ci sono tante messe dalle 5 della mattina sino alle 10 della sera, perché è una festa religiosa. Però c'è anche accompagnata anche una diciamo una parte laica, perché il sindaco ha voluto ripetere l'esperienza dell'anno scorso con la fanfara dei bersaglieri, quindi anche quest'anno Altalia, proprio domenica 18, ci sarà questa esibizione dei bersaglieri, e l'ingresso è a offerta appunto per darle a chi ne ha bisogno, queste offerte. Non so se c'è già
ci sono anche delle baracconi in piazza, c'è
no, è soltanto la festa religiosa.
No, perché una volta c'erano quelli che vendevano zucchero filato in piazza,
una volta era molto più partecipata. Io ho partecipato alla novena che si è chiusa proprio ieri sera, la novena, e beh, devo dire, la chiesa non è che sia pienissima, però diciamo un po' di gente c'è, questo dobbiamo dirlo. Adesso si riempirà in questi due giorni, questa con la serata,
il patrono è molto sentito, questo patrono, perché ne abbiamo due, ma sì, questo è quello per certo, noi del cuore più importante, certo, per noi, no?
Beh, anche perché è vissuto in questa terra, ha fatto una penitenza lunga e quindi
poi il miracolo c'è,
il miracolo assolutamente sì. Sono andato a vedere in via del Biancospino e ci sono questi bocciolini che sono fioriti. Quindi vabbè, è un miracolo, un segno, è un segno della provvidenza. Devo dire che la partecipazione, perché è un po' diciamo viene meno, anche perché siamo calati, la città è calata, e quindi anche per quello non ci sono più gualdesi, no? Anche questo potrebbe essere un motivo, magari spiegheremo.
Ma è calata anche la partecipazione religiosa da parte delle persone, quindi
sì, appunto, è calata proprio perché viene meno anche, no? Oggi siamo tutti più impegnati, indaffarati, la corsa per far quadrare i bilanci.
Però quando è stato fatto festeggiato qualche era?
L'anno scorso era il 700°, vabbè, questa è stata un'occasione unica.
Una bella festa.
Sì, non so se avremo possibilità di rivederla tra 50 anni, non so, ce la mettiamo tutta,
ma
no?
Io fa anche fra 100 anni, penso di poter vedere.
Quindi è stata un'occasione dove ha partecipato tutta la città ai vari festeggiamenti.
Se poi scoprono una pillola per allungare e raddoppiare la vita,
questo vedremo. Comunque, campare tanto non so, è la qualità di come si campa, no? Quello è importante, abbiamo sempre ribadito. A quest'oggi avremo il sindaco, perché ci ha promesso che ci dava questi nomi che già sono stati ormai dati alla stampa, a tutti i mezzi di comunicazione, però volevamo sentire dalla sua voce anche il perché, che avevamo cercato 15 giorni fa di entrare a capofitto con il sindaco per farci dire anche chi era, come noi abbiamo pensato anche al vescovo, il vescovo che diciamo è andato in pensione, Monsignor Domenico Sorrentino, però non ha origini gualdesi, quindi verrà forse dato una targa, perché quest'anno la novità di quest'anno che ho detto è che il premio viene dato in chiesa dopo la messa delle 11:15, se no prima si faceva prima della messa, però sicuramente anche questo è motivo di far partecipare più persone possibile al pontificato.
No, ma se fosse accaduto prima, penso che si può dare una targa alla menzione anche alla nostra eroina Daniela che ha sventato la truffa.
Ma non è l'unica, no? La prima. Penso che ce ne siano tante che insieme con i carabinieri, se no i latitai dei delinquenti stanno sempre in giro. Invece
molta gente magari non risponde.
Quello sì, però c'è chi si fa prendere e poi si fa aiutare prima dai parenti e poi con l'aiuto dei carabinieri, e ringraziamo l'arma dei carabinieri perché sempre solerte e riesce a districare questi.
E poi si è saputo della bruciatura di queste macchine?
Diciamo è successo questo problema di queste tre macchine andate sicuramente, e ancora stanno facendo i controlli, ma non credo che sia stata una autocombustione,
quindi non si ha nessun sospetto.
Dopo questo lo sapranno gli inquirenti. Comunque l'autocombustione è difficile che sia stata,
no, anche perché ha benzina, quindi è un po' difficile.
E quindi sono cose che purtroppo ci lasciano come si dice
paese piccolo come il nostro, sì, insomma
succedono anche in paesi più piccoli del nostro.
A Carlasco è successo di peggio di Carlasco,
ancora se ne sta parlando, ci sono altre novità, vedremo, noi ne parleremo di Carlasco,
ne parleremo tra un po', che arriveremo qualche ospite,
esatto. Bene, allora adesso facciamo una cosa, ascoltiamoci una bella canzone di questa mattinata e poi sentiremo il sindaco.
RT. Da Santini Arredamenti trovi tutto quello che cerchi per la tua casa.
Cucine, soggiorni, salotti, camere, camerette, reti e materassi.
Illuminazione, complementi, tappeti, tutto della massima qualità a prezzi sempre vantaggiosi.
In più, nel laboratorio interno puoi realizzare o personalizzare ogni tipo di mobile.
Santini Arredamenti e Falegnameria a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186, telefono 075 91 41 520. Santiniarredamenti.it.
Edil Color, la risposta giusta per la tua casa, fornendo servizi di ristrutturazione chiavi in mano, dal cartongesso alle soluzioni termoisolanti, dalla tinteggiatura agli stucchi decorativi, dalla carta da parati al risanamento conservativo. L'integrità della tua casa passa attraverso la competenza professionale e materiali di qualità. Edil Color è a Gualdo Tadino. Per contatti chiama il numero 333-8538-722. info@edilcolorgt.it.
Per la nuova collezione possiamo scegliere giallo oro o ambra per un effetto magico e intenso. Non dimentichiamo giallo lime e crema, spettacolari.
Sono tutte tonalità gialle.
Eh sì, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno.
Informati presso la sezione Avis di Gualdo Tadino, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, telefono 075 91 61 72.
Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM, DAB Web, app gratuita.
Sei partita via, sembravi fuggire. Sarà colpa mia che non so capire. Sei la neve che scrivo, tu sei come Edvige. E per quanto non lo dica, non sembri felice. Suonerà un carillon per tutte quelle sere che non avvia, che non so, passerai nelle tenebre. Levo ogni convinzione, sono come le ortiche. Se vuoi una direzione, lascerò le molliche. Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà. Giri di fretta per la città, tu sei svelta perché cammini come papà e siamo simili, ma lì ti liberi e non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena. Suonerà un carillon in certe sere limpide e io lo spezzerò quando non saprò dirti che non c'è motivazione di essere sempre dura. Non porterà chiarore in una foresta scura. Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà come la maschera che indossi quando è presto. Giri di fretta per la città, tu sei svelta perché cammini come papà e siamo simili, ma lì ti liberi e non ti limiti più. A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto che facciamo i bagagli. Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà come la maschera che indossi quando è presto. Giri di fretta svelta per la città. Tu sei svelta perché cammini come papà e siamo simili, ma lì ti liberi e non ti limiti più. Che per quanto non voglio che la pioggia di Berlino poi passerà. Ti ho immaginato un milione di volte la mattina quando presto giri di fretta per la città. Tu sei svelta perché cammini come papà e siamo simili, ma lì ti liberi e non ti limiti più.
RT Relpi Impianti di Pietro Rondelli, l'azienda specializzata in progettazione, assistenza e vendita di impianti idraulici, pompe di calore, climatizzatori, caldaie, stufe e pannelli solari termici. Relp di Pietro Rondelli è centro assistenza tecnica Cola, Unical, Sile, Elco e Laminox. Scopri la soluzione migliore per te. Passa a trovarci. Ci trovi in zona industriale sud, in via Flaminia, chilometro 186, a Gualdo Tadino, Perugia. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Per maggiori informazioni chiamaci allo 075 910202. Relp Impianti, la qualità che conviene. Non perdere l'occasione di sostituire il tuo vecchio impianto con lo sconto in fattura del conto termico.
Carni genuine, dagli allevamenti delle nostre zone. Qualità e freschezza garantite. Le macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino e a Costacciaro, sono con voi ogni giorno per la vostra spesa. Macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino, in via Biancospino e a Costacciaro in via Fauni.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Un'unica grande emozione.
Emozione.
Lunga un'intera estate.
Tutta da vivere.
Sei su RT.
Di tutto un po'.
Allora sindaco, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, come va?
Bene. Come va per te? Come va?
Va bene, io non mi lamento mai, quindi bene.
Ah, perfetto. Senti sindaco, noi già sappiamo i nomi di chi domani.
Ormai sì, lo sapete.
Lo sa anche lui.
Sai sì, lo sa il premio, ma tu ci puoi dire le motivazioni, no, di questo premio?
Ma allora, noi avevamo, come vi avevo detto, diverse opzioni. Allora, il premio, devo dire che è stata una scelta molto condivisa e credo che anche le reazioni che sono arrivate in città e non solo testimoniano. Il dottor Pennoni è unanimemente riconosciuto come non solo un grande professionista, ma una grande persona che ha delle doti umane importanti, quindi penso che abbiamo fatto una scelta importante e anche giusta.
Sì, lo confermo, ma perché è stato anche dottore di mia figlia da tanti anni, quindi confermo queste doti.
E poi il centro regionale di fibrosi cistica, il mio direttore, quindi tanti motivi che ci stanno dimostrando che abbiamo fatto la scelta giusta. A menzione speciale, come abbiamo fatto con voi quando vi abbiamo dato il premio, Gualdo News è una testata che compie 10 anni, ha dei numeri importanti, è comunque un portale di informazione online che sta dando delle soddisfazioni non solo a chi lo gestisce, ma anche informa, come fate voi, la cittadinanza non solo locale. Quindi abbiamo pensato di dare una menzione per questa ricorrenza, perché sono 10 anni di attività, quindi abbiamo dei riscontri positivi. Poi quando fai una scelta ci sono sempre i due popoli, no? Però mi pare che siano scelte che siano state abbastanza condivise, ecco.
Sì, vabbè, del resto ogni anno premiamo qualcuno, no? Quindi,
Di Gualdo Tadino, ecco, ricordiamo. Di Gualdo Tadino è importante, perché si vociferava un premio dato al vescovo Monsignor Sorrentino, che no, è in quiescenza, in pratica se ne va in pensione, però non è stato possibile perché non è originario,
non
di Gualdo.
È gualdese,
però credo che qualcosa in comune al vescovo faccia. Da quello che si.
Allora, Monsignor Sorrentino presenterà il suo libro sabato prossimo alle 16:30, il libro sul Cantico delle Creature, in sala consiliare. Quindi officerà il pontificale i vespri, perché è ancora amministratore apostolico fino a quando non arriverà formalmente Monsignor Felice Accrocca, quindi avremo modo di rivederlo ancora abbastanza spesso e sicuramente non mancherà occasione per un commiato come si deve, ecco.
Certo. Sai se rimarrà in Umbria o tornerà nella sua terra?
Molto probabilmente sì.
Certo.
Molto probabilmente sì, no, resterà in Umbria.
Okay.
Molto probabilmente resterà in Umbria.
Senti sindaco, ci sono accaduti due fatti, no, di cui noi abbiamo parlato.
Sì.
A parte abbiamo parlato della truffa sventata da Daniele Anastasi, no, di quelli che,
sì,
che parlano dei figli che sono avuto un incidente, quindi devono pagare soldi per l'avvocatura, eccetera. E comunque è stata brava, insomma, è stata coraggiosa Daniele Anastasi. Da questo punto di vista, sì. E poi si è successo anche un fatto grave che sono bruciate 3 macchine. Tu sai per caso se sono arrivate a conoscere gli autori e per quale motivo?
Allora, noi abbiamo ricevuto il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco, le indagini dei carabinieri sono in corso, quindi al momento non abbiamo novità, siamo come sempre rispettosi del lavoro che faranno le forze dell'ordine, quindi al momento non ho notizie da dare rispetto alle indagini che sono in corso. Ecco,
ma si pensa che sia doloso?
Questo non so dirlo, perché nel verbale dei vigili che abbiamo ricevuto c'è semplicemente scritto che una macchina nella fattispecie è andata completamente a fuoco e poi il fuoco di questa automobile ha causato dei danni a altri 2 mezzi, però le cause non sono scritte e credo siano in corso di accertamento da parte dell'autorità.
Voglio spostare un po' diciamo la cosa, perché dopo torneremo a parlare in chiusura sulla festa del patrono, però c'è la regione Umbria che è stata commissariata per quanto riguarda la scuola. Tu sei presidente della provincia, è vero, è un argomento che tocca più la regione, però come diciamo capo della provincia e soprattutto la provincia ha le scuole, si posiziona la provincia da un punto di vista politico di questo ridimensionamento scolastico anche dell'Umbria, questo commissariamento dell'Umbria?
Ma allora, sul dimensionamento scolastico le province hanno delle competenze specifiche, tant'è vero che noi abbiamo fatto di concerto con i comuni interessati, che sono Foligno in un caso e Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo nell'altro, 2 dimensionamenti quest'anno che la regione ha accolto e approvato, ma il governo ne pretendeva 4 e i dimensionamenti si fanno, quantomeno fino ad oggi così è stato fatto, di concerto con le istituzioni locali, quindi con i comuni. Cioè se i comuni non deliberano, le province non possono fare le scelte e di converso le regioni nemmeno. Quindi cosa è successo nel nostro caso? Che la provincia di Perugia ha fatto 2 dimensionamenti, la provincia di Concordati, la provincia di Terni non ne ha fatto nessuno, quindi in regione Umbria rispetto ai 4 richiesti dal governo ne sono stati fatti 2, ma questo cosa significa? Significa che non c'erano le condizioni per farli, se no i comuni le avrebbero fatte. E quindi il governo ha deciso di commissariare 4 regioni che non hanno rispettato quelli che erano i numeri imposti dal governo. Ma noi nel nostro caso erano 4, ma nel caso dell'Emilia erano 12, nel caso della Sardegna idem, e sono tutte regioni che hanno morfologia territoriale, soprattutto nelle aree interne, complessa. Quindi queste regioni non è che ne hanno fatto una questione di carattere politico, hanno detto la scuola è un presidio e quindi se andiamo a penalizzare le aree più montane o interne diventa complicato reggerlo. Ora è vero che non si chiudono gli istituti, ma se si riducono le autonomie molto probabilmente a lungo andare, col calo delle nascite e quant'altro, molto probabilmente si arriverà prima o poi anche alla chiusura degli istituti. Quindi io condivido la battaglia non politica, la battaglia è difesa della scuola pubblica, che deve essere un patrimonio di tutti e che non può essere ridotta a una tabella numerica, perché no?
Certo.
Noi abbiamo fatto dei dimensionamenti, tra l'altro con comuni di centrodestra nella provincia di Perugia. L'abbiamo fatto in tranquillità, confrontandoci, perché abbiamo riorganizzato meglio le scuole in quel territorio, ma l'abbiamo fatto di concerto. Adesso il commissario, che è il nuovo, tra l'altro, presidente dell'ufficio scolastico regionale, dovrà scegliere a suo insindacabile giudizio quali due autonomie tagliare in Regione Umbria, e capite che questa è un'accetta sulla quale nessuno potrà fare nulla. Non mi sembra un grande metodo tutto qui.
Sicuramente c'è anche il rischio che questi borghi, no, dove le scuole vengono chiuse, possano, diciamo, essere più povere da un punto di vista di demografico, di persone.
Ma allora, noi ci abbiamo un esempio sul nostro territorio, no? Perché noi l'anno scorso, sì, abbiamo fatto un dimensionamento su questo territorio, e il nostro istituto comprensivo adesso ha con sé anche i plessi di Casa Castalda, ma la scuola di Casa Castalda è rimasta aperta. Non è che abbiamo chiuso la scuola di Casa Castalda, solo che c'è un preside che prima non c'era, perché c'era una reggente, una reggenza. Quindi ora la scuola di Casa Castalda ha un preside, così come quelle di Valfabbrica, che sono state accorpate con Perugia, hanno un preside che prima non avevano. Ma questa è una cosa diversa,
certo,
cioè abbiamo dato una dirigenza scolastica vera e non una reggenza. Queste cose si fanno di concerto con i territori,
non dall'alto, chiaro. Cioè,
esatto. Ma le regioni non hanno fatto opposizione, mi pare, quindi no?
Le regioni hanno fatto tutte e quattro, sia ricorso al TAR che al Presidente della Repubblica, perché ripeto, le cose si fanno coinvolgendo i territori, coinvolgendo le scuole. Cosa che abbiamo fatto per quanto riguarda la provincia di Perugia, nei due casi che vi ho detto, nei mesi di luglio ed agosto noi abbiamo incontrato i sindaci, i dirigenti scolastici, i sindacati, abbiamo cercato di costruire una proposta che in quel caso è stata una proposta condivisa. Dove queste condizioni non ci sono state, non abbiamo dimensionato, perché c'erano motivi oggettivi per non farlo.
Va bene, sindaco, sì, dobbiamo chiudere, perché ormai
no, volevo sapere un'altra cosa.
Non chiudere adesso, no?
No, volevo sapere.
Siamo per chiudere, ma abbiamo ancora qualche domanda.
Un'altra cosa, perché credo che ci sia, non so se c'è già stato un incontro sempre a Roma, al Ministero, con per la questione dei, diciamo, dei comuni montani, con Calderoli, che era stato spostato.
Sì, al momento non ci sono novità.
Okay. Non ci sono novità, quindi ancora tutto tace. Diciamo, è un po' parallela a questa delle scuole, cioè in pratica vogliono un po' far, non so, togliere,
ridurre
queste autonomie,
i comuni montani, ridurre, privilegiando le Alpi rispetto agli Appennini, ma sempre monti sono.
Senti, sindaco, dobbiamo, diciamo, chiudere, perché abbiamo fatto già una lunga chiacchiera, però un'ultima domanda volevo farti per dirci velocemente cosa bolle in pentola, e cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni, prossime settimane.
Ma la prossima settimana, lunedì 19, avremo questo incontro che io spero, e anzi auspico, ne sono certo, che sarà quello definitivo, per chiudere sul progetto il recupero della Rocchetta, per poi passare alla fase autorizzativa. Quindi lunedì 19 alle 15 ci sarà questo incontro, che è nell'auspicio e volontà di tutti di farlo diventare l'ultimo rispetto alla fase progettuale, per poi passare alla fase autorizzativa.
Vogliamo chiudere con la festa patronale, perché non c'è soltanto la parte religiosa, ma c'è anche la parte laica, perché ritornano fuochi d'artificio, ma soprattutto c'è il concerto voluto fortemente dal sindaco Massimiliano Presciutti della fanfara Reggianini, mi sembra, nei Bersaglieri.
Sì, nei Bersaglieri, sì. Beh, i fuochi d'artificio oramai penso che diventeranno una tradizione consolidata. Abbiamo iniziato col centenario, chiudono la novena e le celebrazioni religiose, poi la sera alle 21, quindi giovedì 15 alle 21, domani sera ci sarà questo spettacolo, concerto di beneficenza, il cui ricavato andrà a finanziare questa associazione, l'ASVIS, che si occupa di sostenere i bambini e le famiglie in difficoltà in Africa e nelle zone di guerra, quindi sicuramente una buona causa.
E il concerto si farà al teatro o in piazza?
Teatro Thalia, al teatro Thalia alle 21.
Al teatro. Bene, allora sindaco, buona festa, che sarai protagonista con questa sera la consegna dell'olio, no, in Basilica, e poi domani una novità, mi sembra che sia una novità, non so se è vero questo, che il premio viene dato dopo il pontificare delle 11:15
in chiesa. Abbiamo deciso di unire le due cose perché ovviamente essendo un premio dedicato al patrono la premiazione la facciamo alla fine della messa e quindi restiamo tutti in chiesa e facciamo la premiazione.
Ecco, facciamo gli auguri allora intanto però a tutti gli angeli, no? Quelli che si chiamano Angelo, sì, beato Angelo.
Esatto.
Mia moglie vuole gli auguri, ma si chiama Angela, non c'entra niente. No?
Anche mia mamma.
Anche la mamma, vedi, no?
Di tutto un po'.
Allora, siamo in conclusione, volevo dire alcune cose, ma le dirò la prossima settimana.
No, le direi la prossima settimana perché di tempo non ce n'è tantissimo. E abbiamo sentito il sindaco, l'impegno, soprattutto ecco il problema della scuola che coinvolge tutta la regione, vedremo se ci sarà un accordo oppure se taglieranno, ridimensioneranno ancora le scuole accorpandole con le altre, insomma sarebbe veramente una disdetta, soprattutto per quei borghi, io penso chi ha ecco in montagna, no, borghi un po' più sperduti dove anche la scuola viene tolta.
Bisogna istituire servizi efficienti per poter la cosa è abbastanza complicata,
assolutamente, quindi vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni. Noi siamo sempre qui vigili, c'è la festa, Carletto, tu sei stato l'ideatore di questo premio, premio che è iniziato nel 92, quindi facendo i conti siamo nel 2026, è bello diciamo adulto, no, questo premio, sono 34 anni.
Io francamente non pensavo che avesse questo successo e che potesse continuare negli anni così, è stato molto apprezzato, si vede.
Sì, ricordiamo che il premio che hai istituito proprio quando eri assessore riguarda una persona che ha di Gualdo Tadino, ha origini gualdesi perlomeno, quantomeno, no? Questo è importante sottolinearlo, quindi domani ci sarà questa premiazione e quindi un augurio ai premiati perché possano ancora scrivere pagine di questa terra.
Credo che il dottor Pennoni, come dicevo prima, credo che meriti questo premio perché è una persona veramente impagabile e so che insomma si comporta molto bene, non solo con i pazienti,
diciamo che ha avuto anche un insegnamento dal papà Vincenzo,
anche il padre,
no?
Io ho avuto dei rapporti con il padre, che quindi, è una bravissima persona, perché quando era assessore il padre organizzava degli incontri con i vari medici, quindi abbiamo collaborato con lui, quindi è una persona che anche se gli dava da fare anche al di fuori della stretta professione, no? Quindi,
certamente.
E il figlio insomma ha ripreso questa eredità, diciamo così.
In questo caso si può dire tale padre, tale figlio.
Sì,
no?
È una persona veramente impagabile.
Perché non tutti i figli.
Credo
poi
che in molti casi non faccia neanche. Non chieda neanche niente, quindi persona veramente in gamba, insomma, credo che il premio fosse meritato. Ecco.
Assolutamente, quindi complimenti ancora, e noi siamo qui per appunto fare un po' di cronaca come abbiamo sempre fatto e cercare.
No, io dicevo, domande. Siccome io ho fatto il beato Angelo, se qualche donna volesse venire a baciarlo,
questo adesso chiedi troppo. Tra l'altro quest'anno la confraternita insieme alla chiesa distribuiranno il pane sotto la cenere come si faceva una volta nella messa delle 6 del mattino.
Si è preso anche un paio di patate sotto la cenere che sono buonissime.
Quindi c'è anche questo ritorno alla tradizione.
No, è una cosa bella che il beato Angelo è così ricordato e così amato dalla popolazione. Questa veramente è una cosa che dura ormai centinaia di anni, quindi
sono oltre 700 anni.
Quindi no, questa è una cosa molto bella. Quindi
assolutamente, oggi diciamo in quest'anno sono 701 e speriamo che appunto
festeggeremo l'ottocentesimo, no?
Noi anche il 750esimo.
Tu ci sei, no?
Sì, 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 speriamo di essere soprattutto presenti, presenti con, anche con la mente, oltre che con il fisico.
No, vi salutiamo, vogliamo soltanto anticiparvi che nelle prossime settimane, se riusciamo, speriamo di poter parlare con la Chiara.
Siamo con l'azienda Rocchetta, perché Rocchetta, come ci ha dato notizia il sindaco lunedì 19, ci sarà questo incontro per dare il via ai lavori, quindi le parti si sono finalmente messe d'accordo.
Sentiremo anche la Rocchetta, i tempi eventualmente, come si muovono, come intendono muoversi, eccetera eccetera, quindi
sentiremo questa, perché è da un po' che non sentiamo.
E se ci saranno novità per quanto riguarda, anche di cui abbiamo parlato tra l'altro, il diritto di Carrasco, noi cerchiamo di intervistare qualche personaggio che anche è presente spesso in televisione per avere ragguagli sulle ultime notizie.
Benissimo, okay? Grazie.
Va bene, ringraziamo dell'ascolto a tutti, una buona giornata e un buon lavoro.